Continuiamo con un messaggio da parte di un fratello che ci scrive. Cari fratelli e sorelle,
Vi scrivo
per il discorso partire dall'Europa. Ecco, vorrei consigliarvi di scaricare un'app per Android chiamata Here We Go.
Here We Go, in italiano Here We Go si può tradurre Eccoci qui andiamo, Here We Go.
Che è un navigatore del quale potete scaricare mappe da utilizzare offline.
Hai capito cosa vuol dire questo?
Cioè senza internet.
Mappe, finisce la frase, mappe online?
Cioè senza internet.
Senza internet, finisce la frase delle mappe?
Io ho scaricato tutto il mondo qualora mi dovessi spostare da una parte all'altra.
Hai capito che intelligente è questo?
Sono circa 45 gigabytes.
Caspita.
Per le mappe stradali del mondo.
Del mondo, cioè ovunque sei c'è tutte le mappe, non devi andare su internet che ti localizzano.
Su YouTube troverete video su come si usa.
Ecco.
Anche Windows 10 permette di scaricare mappe del mondo da utilizzare anche offline.
Beh, Windows 10 lo sappiamo, è quello che ti controllano al massimo. Io vorrei sapere Windows 7 e 8. Finito?
Anche Windows 10 permette di scaricare mappe del mondo da utilizzare anche offline. Ovviamente però dovrete avere un notebook, un laptop, essendo trasportabile.
Quindi c'è un notebook computer.
Io consiglio entrambi. Cercate mappe offline con Windows 10 su YouTube.
Ecco, e questo qui lo pubblichiamo volentieri, questo dolce fratello. Lui è molto in gamba su queste cose. Cioè, praticamente, chi non l'avesse capito, presto dovremo uscire dall'internet. Non sappiamo esattamente quando, preparatevi, ok? Cercate di non essere assuefatti ad internet, come il ciucciotto, va bene? Presto il diavolo toglierà il tappeto sotto i piedi e non avrete più il glu-glu, Google. E quindi dovrete arrangiarvi senza. Quindi ogni fratello adesso dovrebbe attivarsi. I fratelli che non sono bravi col computer, date una mancia a qualcuno che è bravo. Ve lo fanno loro. Fategli una pasta asciutta, qualche soldino, così va il mondo. E digli, ho bisogno di questo. Non lo fai? Ecco, vai da qualcuno cosa fare e gli dà la mancia. Quindi, quello che voglio dire è scaricare enciclopedia, libri storici, tutto quello che adesso andate in Google, cliccate, op, eccolo qui. Ecco, presto non potrete più farlo. Allora sarete, ok, sitting down on your behind in the middle of the river, si dice in inglese, ok? In italiano sì, seduti in mezzo al fiume. Ok. E allora dovete scaricare adesso, compreso il predicatore Giuseppe lì, Radio Blast, scaricate tutto quello che potete, perché presto un giorno, arriva il giorno, non potrete più andare a cliccare ecco Radio Blast, e sarà così la cosa. Anche noi ci stiamo preparando a quel giorno, quindi non siate sorpresi, già adesso non è che si può dire tutto quello che si vuole, non so se l'avete notato. E quindi scaricate enciclopedie, dizionari, tutto quello immaginabile, lo mettete su una... come si dice, disco duro esterno, si dice hard drive, external hard drive, e lo immagazzinate lì, e così che con un computer morto, senza internet, senza niente, inserite e avete un mini Google, un mini igloo. Sai cos'è l'igloo?
It's a tent.
No,
it's a tent.
Igloo è la casa di ghiaccio dove voi abitate in Ungheria, lì, no, a nord
dell'Ungheria.
Excuse
me, we don't live in igloos.
Ma voi siete, fate confine con la Russia, no?
No, it's not so cold in
non
Hungary.
Non fate confine con la Siberia voi?
No.
No, niente.
No.
Mandate
fratelli enciclopedie geografiche per mostrare a fratello Giuseppe un po' di geografia.
No, Angela è un ungherese che non è siberiana.
Of course not.
Lei è tropici. Allora, Ingen. Kassonem. Kassonem è grazie, no?
Yes,
grazie.
Thank you.
Va bene, ora ho pubblicizzato abbastanza, cosa devono fare i fratelli?
Sì, vado alle domande.
Quindi praticamente questo lo scaricate, 45, è una botta di 45 giga, non so se mi spiego, però vale la pena perché praticamente ovunque siete nel mondo, che strada, va da destra e sinistra, ecco, c'è là il tuo, tutte le mappe possibili, immaginabili, ovunque sarete. Quindi lo consiglio. E questo fratello cosa farà? Ci insegnerà come scaricarlo? Ci ha già insegnato tutto?
Già detto come fare. Forse vuoi scandire ai fratelli questo app che si chiama Here We Go.
Devi
trovarlo in inglese, Here We Go.
Allora ascoltate italiani che non capite questi termini, adesso ve lo scandisco. Dovete digitare su internet, andate su...
Questo è per Android.
Per Android, che sarebbe il...
Phone.
Il telefono.
On the smartphone.
Invece il computer, come si chiama?
It's Windows 10.
Windows.
You just go and search.
Quindi il computer usa il sistema Windows 7, 8, 10. Invece il telefonino usa un altro sistema che si chiama Android. Va bene. E quello che dovete digitare è Here We Go, HIREWEGO. Tutto attaccato, no?
The way it's written there.
Sì, ma qui è staccato. L'ho messo staccato.
No, I don't know then. I didn't search.
Sarà tutto attaccato. Allora, Here We Go, HIREWEGO. D'accordo? È sufficiente, senza andare
okay.
Se Hotel, Empoli, Rovigo, Empoli, insomma si capisce, no? A posto così?
Sì.
Oh, l'ho scandito. Che altro devo fare per te?
Devi rispondere a 22 domande e dobbiamo andare un po' più veloce.
E vabbè, allora
sei pronto?
Comincia a scaglionarle.
Questo fratello ha 22 domande.
Scaglionarle un po' questa settimana, un po' la prossima. 22 domande ci vogliono 22 ore.
Ai ai ai, ma perché ogni domanda è una ora
e
per
non
te?
Lo so, come sono lunghe queste domande?
No, sono brevi. Allora, sono facili per
possiamo
te.
Rispondere sì o no
sì,
al prossimo?
Non lo so, vediamo.
Allora, attacca.
Ora ho delle domande che vorrei che le risposte fosse messo su un video apposito affinché ogni fratello o sorella si possa preparare al meglio per fuggire da questo campo di prigionia che si sta creando. Certamente ognuno di noi dovrà spostarsi nel proprio luogo di rifugio. Servono idee ed elucidazioni su cosa fare, come e quando, anche se la destinazione è differente. Ecco, queste sono alcune domande. Attendo vostre risposte, così io e tanti altri sapremo cosa fare e a quali rischi si corre e saremo ben preparati. Vi ringrazio anticipatamente. Dunque, ecco le domande. 1.
Aspetta. Allora, adesso bisogna mettere una canzone che dice «Caro amico, ti rispondo».
Ah, ma quella la devi cantare tu.
Non ce l'hai una così?
No.
Non l'hanno ancora fatta.
No.
Allora, queste domande le pubblichiamo volentieri, rispondiamo volentieri, perché sono domande molto, molto intelligenti che riguardano tutti i fratelli che vogliono uscire da zone NWO, zone Nuovo Ordine Mondiale.
Mm-hmm.
Allora, attacca, Angelina. Prima domanda.
Prima domanda.
Signore, aiutaci a fare veloce in nome di Gesù Cristo. Amen.
Quando siete partiti, avete fatto un visto per entrare nella nazione, in Perù? E quando vi siete spostati alle nazioni vicine, avete richiesto il visto per potervi spostare? Il visto ha delle scadenze per rinnovarlo?
Allora, quando siamo andati in Perù, no. Non
dall'Europa?
Dall'Europa, no, non serve visto, perché gli europei, diciamo, sono molto ben visti in Sud America. Il Sud America è un posto, diciamo, di cultura cristiana. E gli europei sono molto, molto ben visti. Qui non c'è il problema, sai... per esempio in Medio Oriente o India, eccetera. Quando sono andato in India era complicato, che i missionari non legalmente non possono andare, a meno che non apparsi un prete, eccetera.
Mm-hmm.
E lì ti serve una carta, eccetera. Quindi si va come turisti.
Okay.
Quindi qui invece in Sud America non c'è problema, sono cristiani, diciamo. Però tu vai come turista, va bene, vai come turista. Quindi per uno c'è un problema, nessun'altra nazione in Sud America ci sono problemi, potete arrivare direttamente. E spostarsi nelle nazioni vicine, avete richiesto il visto per potervi spostare? No, arrivi alla frontiera e entri.
Perché in qualsiasi nazione vai del Sud America hai automaticamente 90 giorni di visto turistico. Quindi vai come turista, ti danno 90 giorni, se li chiedi. Quando
sì.
Arrivi all'aeroporto devi chiedere the stamp.
Il timbro.
Il timbro di entrata di 90 giorni, altrimenti ti danno un mese, due
un mese.
Mesi, quando entri all'aeroporto, quello che vogliono loro.
Ti danno un mese automatico così, quindi tu devi aprire la bocca e parlare, dici ho bisogno di 90 giorni.
E hai il diritto a questo,
e hai
quindi
diritto
non
a questo.
C'è problema.
Però se non lo chiedi non te lo danno,
mm-hmm.
Quindi infatti a volte ho avuto problemi. E, non confondete 90 giorni con 3 mesi, non è lo stesso. Perché poi c'è la multa se state più di 3 mesi.
Mm-hmm.
Però quando ti arrivi in una nazione, ti danno i 3 mesi, tu hai diritto di andare a rinnovare per altri 3 mesi.
Cioè, dopo che questi...
Per altri 90 giorni, chiedo scusa.
Dopo che i 90 giorni scadono, tu puoi pagare un 100 euro all'ufficio dei visti.
Sì, un 100
dei
euro
visti.
A testa, ufficio
sì,
visti.
E ti danno altri 90 giorni.
Esatto.
E poi, dopo questi 180 giorni, devi uscire dal paese.
Sono 180 giorni.
180.
Devi uscire, però se tu hai intenzione di stabilirti, cosa succede? Nel frattempo tu ti trovi un lavoro, se non ti piace devi cambiarlo.
Sì, sì.
Finché trovi un lavoro, insomma, trovi un lavoro e lavori qui te li offrono sia legalmente sia sul nero, che è una pratica abbastanza comune qua. E devi trovare uno che ti dà, lo fa legalmente, perché hai bisogno di un lavoro legale per cosa? Per applicare il permesso di permanenza definitiva, che può rimanere come quasi una cittadinanza, quasi. Cioè, praticamente ti danno un documento di identità e non viaggi più col passaporto. Anche se scadesse il passaporto, puoi viaggiare col documento, diciamo, col documento di identità.
Mm-hmm.
Ti danno la residenza permanente. Con la residenza permanente puoi fare la patente, puoi rinnovare la tua patente, poi eccetera. Questa è una domanda che mi
sta... Sì, ci sono domande su questo più avanti.
Ah sì, benissimo, vai avanti. Allora, fino a qui ci siamo?
Sì, fino a qui ci siamo.
Allora, per rinnovarlo non c'è problema.
Quindi la cosa più facile che suggeriamo è di entrare ovunque andate, andare come turisti. Non cercate in anticipo di organizzare visti,
perché è
molto complicato, vi chiedono cose impossibili.
Sì.
È più facile andare sul luogo come turista e vi trovate lavoro. Avete quasi 6 mesi, sicuramente troverete un lavoro.
I consolati in Europa sono molto molto legalisti, ti chiedono un sacco di cose che qui non chiedono.
Mm-hmm.
D'accordo? C'è una stanza, puoi consultarli per informazioni.
Ok.
Avanti.
Domanda numero 2. Vi siete iscritti all'AIRE come italiani all'estero o no?
Beh, guarda, personalmente io non mi sono mai informato a proposito, quindi non posso darti informazioni legali, questo puoi cercarle tu. Però io ho girato un sacco di paesi e non ho mai avuto problemi con l'AIRE. E, quindi la mia opinione è che uno può iscriversi quando vuole e ciascuno vede, insomma, Matteo 9:29, secondo la tua fede ti sia fatta.
Interessatevi, vedete se avete dei vantaggi che vi servono, se no non vi preoccupate.
Sì, dovete vedervela voi. Io non ho mai avuto problemi, che quando l'avevo, quando non l'avevo, praticamente. A volte ti serve un documento di un certo tipo, e vai al consolato italiano e sempre te lo rinnovano. Non è obbligato essere iscritto all'AIRE per farti rinnovare un passaporto che scade, però la cosa intelligente da fare è, ovunque arrivi, cercare di prendere il permesso di residenza immediato, capito? Perché per esempio, se tu sei qualcuno che è sotto l'obbligo di leva, se dovessi mettere la leva obbligatoria, con il documento legale locale e tu puoi rimanere. Invece andare in giro con passaporto c'è l'handicap che dipende sempre dal consolato.
Mm-hmm.
Allora, se c'è per esempio una cosa così, devi tornare in Italia a fare servizio militare. Invece col permesso di residenza permanente credo che puoi barcamenartela così, insomma, con quello puoi viaggiare ovunque.
Mm-hmm.
Anche col documento di residenza in un paese puoi andare in altre nazioni del Sud America.
Sì,
capito? Qualcuno richiederà forse il passaporto, non lo so esattamente, però noi qui andiamo di nazione in nazione con il documento di permanenza. Altro?
Sì. 3. Vi siete vaccinati per partire? Lo richiedono all'ingresso del posto dove siete? Le altre nazioni richiedono vaccinazione?
Ma io non so cosa sono, perché qui le cose, sai, con questo virus cosa cambia, no? Di settimana in settimana dovrai informarti prima di partire. Non lo so, io...
Ma voi vi siete vaccinati prima di
partire? No, noi non ci siamo vaccinati.
No, niente.
E io non credo che...
Guarda,
se fosse così tassativo che non ti fanno entrare, ti informerebbero prima che ti imbarchi sull'aereo.
Certo, sì.
Capito? Se ti fanno imbarcare senza vaccini, la mia impressione è che non c'è problema.
Mm-hmm, mm-hmm.
Va bene? E comunque in Sud America non sono così esigenti come nell'Europa germanizzata, eh? Cioè in Europa tutto sta diventando tutto Germania, tutto Achtung, perfezione. In Sud America non è così. Qui è tra il secondo mondo e il terzo mondo. Qui.
No, non siamo stati in diversi paesi del Sud America, non hanno mai chiesto vaccinazione,
no.
Nessuno ha mai menzionato questo, quindi tranquillo.
No, è solo in Europa che fanno tutte queste storie, perché la Germania. Loro sono perfetti, tutto perfetto nella carne deve essere.
Numero 4. Dato che i turisti hanno tempo limitato di rimanere, come avete fatto?
E come abbiamo fatto? Abbiamo cercato un lavoro.
È già risposto a questo, sì.
Devi cercare un lavoro e va bene.
Quindi avete 3 mesi, avete 90 giorni, poi
per trovarvi
dopo
un lavoro.
Altri 90, quindi quasi 6 mesi che avete alla disposizione, è facile trovare lavoro in questi 6 mesi.
Sì, ma dovete svegliarvi, però non è vado a dormire con qualcuno fatto ed è tornato indietro perché si è passato il tempo a fare il turista. Dovete subito, riposate 2 o 3 giorni, dormite, tranquillo, abituatevi al cibo, perché il corpo non è abituato, quindi c'è un cibo diverso, e va bene. E potete anche ammalarvi e prendere, stare a letto un giorno o due, perché il cibo è il vostro corpo. A volte capita spesso.
No, è successo anche a noi in Perù, sì.
È successo anche a noi.
Per 5 giorni siamo stati ammalati allo stomaco, poi dopo 5 giorni abbiamo cominciato
di
nuovo.
Sì, ma non erano dolori, niente, semplicemente diarrea o cose così. No, vi avverto. Quindi quando arrivate, i primi 4-5 giorni, così, godetevi la vita, la Bibbia, il Signore. Appena arrivate, il primo giorno che arrivate, siete scombussolati, non andate a cercare lavoro, non impazzite, rilassatevi. Sì. Appena arrivate, è il tempo di dormire, riposare, leggere la Bibbia, fare una passeggiata, mangiate cibi leggeri, andateci piano, abituatevi col cibo. Mangiate cibi che sapete che sono ok, non fate troppi esperimenti.
Sì, anche se i fratelli che sono venuti in visita e che si sono anche stabiliti qui non hanno avuto problemi con il cibo, con problemi di stomaco, niente. Quindi dipende dal corpo.
Dipende. Quindi il cibo è così e abituatevi a tutto, insomma, a imparare lo spagnolo.
E quindi una volta che trovi il lavoro, con quei documenti di lavoro, fa la richiesta per ricevere il permesso di residenza.
Sì, subito.
All'inizio ti danno il permesso solo per un anno. Per legge non possono darti di più. Poi, il secondo anno, quando dai di nuovo i documenti per fare il prossimo permesso di residenza, puoi richiederlo per sempre, per indefinito.
Indefinito, per sempre.
Per sempre, okay. Sì.
È rinnovabile quello? Sì, se te lo danno per sempre.
Quello diventa like a normal ID.
Ma non va rinnovato ogni 10 anni, così no.
It expires, but you don't have to do anything. You renew it like a driving license.
Scade
like
dopo, mi pare, 10 anni. 10 anni,
5 anni.
Sì, però è solo un timbro. Non
è solo un timbro, yeah.
Non devi fare nient'altro.
Non
quindi,
devi
diciamo,
avere documenti, no?
Sì, lo metto 10 anni, ma in realtà cioè è una cosa...
Quindi il primo anno avete un tipo di permesso di permanenza, poi il secondo anno vi danno quello permanente.
Il primo anno è provvisorio, che voglio metterti alla prova, vedere se sei un barbone, un mendicante, un criminale, va bene? E infatti quando chiedi permesso di residenza chiederanno antecedenti criminali, li chiedono all'Italia.
Sì, 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 certo.
Va bene, quindi c'è anche questo. Un PS riguardo al cibo, quando andate in giro a mangiare nei ristoranti qua e là, non chiedete cibo italiano. A volte nel menù ci sono spaghetti, non sono quello che pensate. Va bene? Non sognate spaghettini al dente, col ragù, no. Infatti noi li evitiamo, gli spaghetti.
Quello lo fate
qua.
In casa?
In casa, sì. Qui vendono anche spaghetti di grano duro, devi però cercarlo. C'è quello duro e c'è quello che invece tira molla. E quindi vedete il cibo locale. Cosa è migliore, cosa è più intelligente? Il cibo locale. Informatevi cosa la gente mangia qui e mangiate quello è il cibo migliore. D'accordo?
Sì.
Prossimo? Cos'è?
5. Avete preso cittadinanza del posto dove siete o avete doppia cittadinanza?
No, cittadinanza non te la danno, ci vogliono diversi anni per chiedere questa. E sì. Diciamo questo dovete arrangiarvi voi se volete cercare di prendere cittadinanza, ci sono delle regole, informatevi secondo la vostra fede. E rinunciare a quella di origine, non devi rinunciare, no.
Avete rinunciato a quella di origine?
No, non abbiamo rinunciato. Non devi rinunciare.
No. 6. Per farsi assumere da aziende locali, essendo stranieri, come si fa? Quale difficoltà avete incontrato?
L'unica difficoltà che i fratelli che sono venuti qua hanno incontrato è la pigrizia, che credevano di essere a Sanremo, Rimini, Riccione... La pallo, pensavano, ok, un fratello è arrivato qui, si lamentava la pizza, non è come in Italia, lamentarsi. Insomma, ragazzi, cerchiamo di svegliarci per cortesia, va bene? È come se un messicano va in Italia e si lamenta che il cibo messicano in Italia non è buono. Ma vai in Messico, scusa. Vabbè, ragazzi, il paese che vai, adattati, d'accordo? E ovunque andate, innamoratevi della gente, dategli il Vangelo, siate dolci. La gente qui è molto umile, è molto, molto facile fare amicizia, d'accordo?
Sì. Va bene.
E quindi, quando affittate una casa, così, non da evangelizzare tutti quanti intorno, che appena prima o poi arriverà un caprone, un diavoletto, e ti dà fastidio. Quindi essere cristiani dolci, semplici nella casa e intorno. Se volete evangelizzare forte, salvare anime, predicare il tempo della fine, andate in un'altra zona, di maniera che quando trovi una capra non viene a bussare alla porta per scocciarti. Seguite il punto? Avanti,
sì.
Angela.
Sì, e poi dice che difficoltà avete incontrato. L'unica cosa che aiuterebbe è se potete parlare o capire un po' la lingua del posto dove andate.
Il punto 6.
Lo stesso punto 6. Numero 6. Se capite un po' la lingua del posto dove andate, della nazione dove siete, aiuta per poter capire la persona dove lavorate. Però anche fratelli che non conoscevano lo spagnolo qui hanno trovato lavoro.
Sì, puoi trovare lavoro pure in vetri, puoi trovare lavoro
sì,
in una stalla di Betlemme. Non dovete arrivare come certi che sono arrivati con pretese di andare a fare il dottore all'ospedale. Per cortesia, che venite con umiltà. Assistente meccanico, assistente uno che pulisce i vetri. E riguardo il curriculum, anche qui a volte chiedono il curriculum così, però insomma io ho consigliato dei fratelli che sono venuti qua, potete andare di negozio in negozio, fabbrica in fabbrica, ovunque desiderate, e chiedete, diciamo, sono qui, e dice potete dirgli così: sto preparando il curriculum in spagnolo, sto preparando, nel frattempo fammi lavorare 2 o 3 giorni gratis, ci conosciamo e vediamo se tu sei contento di me, io sono contento del lavoro, e così ci siamo contenti tutti e due. Ma lavoro gratis 2 o 3 giorni, perché io so quel che posso fare, so che io ci metto il cuore e io mi interessa lavorare per il bene della tua azienda, ristorante, bar, caffetteria, o dipende da dove che trovi il lavoro.
Sì,
io consiglio
sì.
Questo. E la gente dice, oh, se lavori gratis 2 o 3 giorni non c'è problema. Un paio di giorni è sufficiente. Guarda, lavoro gratis, 1 giorno, 2, 3, quello che voglio, gratis. Mm-hmm. Vabbè, questo è il curriculum. Virgolette, nel frattempo che sto preparando il curriculum in spagnolo. Poi con calma, se vuoi prepararlo, preparalo.
Sì.
Next.
Settima domanda. Per avere una casa in affitto, come si fa, essendo stranieri?
Una casa in affitto è facilissimo. La gente sono felicissimi di affittartela. Non gli interessa niente. Se sei residente o non residente, te l'affittano
tutti.
No,
non ti chiedono quello.
Ci sono delle zone, per esempio, non so cos'è, la zona di Cordoba in Argentina, sì, che fanno storia, no?
Sì.
In Argentina c'è una zona speciale, Cordoba.
Il centro
che
di Argentina.
Noi siamo passati di lì. E lì non, sai, gli argentini sono molto all'italiana.
Chiedono garanzie.
Cioè, non ti affittano una casa se non c'è una garanzia bancaria, una garanzia di una persona benestante che promette
due persone che garantiscono per te che se tu non paghi l'affitto
lo
pagano loro.
Quindi questo è molto difficile trovare, infatti non siamo riusciti a trovare una casa d'affitto lì, tranne una
in quella zona, no,
abbastanza cara, e poi ci sono spostati. Quindi la zona di Cordoba sarebbe,
però solo il centro dell'Argentina.
Il centro dell'Argentina. Quindi invece il nord dell'Argentina sono la gente molto più piccola.
Sì, sì.
Il nord dell'Argentina, che diciamo è l'Argentina leggermente più umile, la gente molto pecora lì.
Sì.
E altre zone dell'Argentina non è che tutti sono così, capito?
Mm-hmm. Però in generale in tanti paesi del Sud America dove siamo stati non c'è problema. Come
no.
Straniero puoi affittare una casa, pagare l'affitto mensile, sì, senza niente problemi.
Sì, qualcuno ti chiede 3 mesi in anticipo, 3 mesi di deposito, uno anticipato, sono 4, e tu gli dici guarda io ricevo i soldi mensilmente, gli dici, e posso pagare mese a mese. Insomma, tira di qua, tira di là, alla fine o paghi mensilmente, che è possibile, senza deposito, oppure un mese di deposito. Va bene, nel contratto, quando fai il contratto, devi imparare a fare il contratto in un modo un pochettino, cioè non dire quando lascio la casa, dopo che lascio la casa, mi ridai il mese di deposito. Io invece lo scrivo in modo diverso, capito? Perché a volte non te lo danno questo mese, perché c'è 4 graffi sul muro. E lo perdi questo mese, spesso e volentieri. Allora io ho imparato un piccolo segreto. Quando faccio il contratto non dico quando lascio la casa mi date il deposito, io gli metto. E allora il mese di deposito gli metto e sarà usato per l'ultimo mese di affitto. Quindi te, mm-hmm, quando gli dici me ne vado, non paghi l'affitto. Mm-hmm. Allora questo loro non piace.
Mm-hmm.
Però se te lo metti in una maniera dolce dolce, senza fare una grande lite a proposito, la spunti.
Sì, fino perché adesso ha funzionato ogni
fino
volta.
Fino adesso noi ho funzionato.
Sì, tante volte.
Va bene.
Oh. Sì, un'altra cosa che riguarda l'affittare case, che tu Giuseppe ci hai insegnato, nei posti dove abbiamo affittato queste piccole case per avere una base, e tu hai sempre detto di non usare i contratti che loro offrono, questi contratti legali da parte delle immobiliarie o chissà, perché neanche capiamo tutti quei termini in straniero che loro scrivono e firmiamo cose che non capiamo, ma usare un contratto semplice semplice che noi prepariamo noi stessi.
Lo mettiamo sulla radio per caso, possiamo metterlo?
Sì, sì, sì. E chiediamo al proprietario di casa, guarda, siamo stranieri, non è che capiamo tutto quello che avete scritto, possiamo usare questo semplice contratto fatto da noi, leggilo bene, controlla se tutto
è
va bene.
In maniera che, è scritto in maniera che è altisonante, mm-hmm. a favore del proprietario, a favore del... capito? Però ci sono, però è fatto in un modo che anche l'usuario, come si dice, l'affittuario, mm-hmm. ha i suoi diritti.
Sì.
Quindi noi spingiamo un po' quello lì, lo accettano, lo leggono, è un contratto onesto.
Onesto, sì.
Onesto, molto, diciamo, molto elegante, molto a favore del padrone di casa, gli piace.
Sì.
Però, insomma, però c'è anche i diritti dell'affittuario. Forse lo possiamo, se riusciamo lo mettiamo sulla radio così potete scaricarlo, stamparlo
e potete cambiare quello che volete, sì. Anche cambiare cose che vogliono,
potete cambiare delle clausole, andate in qualche ufficio, date una mancia a qualcuno che vi cambia il parato, poi se fate amicizia qualcuno, qualche giovane studente vi aiuta per il sistema e lo vi ha fatto così. Quindi quando andate a cercare casa, portatevelo in tasca,
mm-hmm.
va bene? Quando giunge il momento del contratto, lo tirate fuori.
Mm-hmm.
Va bene? Non lo tirate fuori troppo presto, perché magari non gli piace. Prima fate l'accordo, il prezzo, tutto questo, dice, eccolo qui. Poi se ti dice, ma anch'io c'ho il mio contratto che me l'ha preparato uno zecca garbugli. Gli dice, guarda come ha detto Angela, noi siamo stranieri, non è che ci capiamo molto.
Ma è la verità.
Guarda questo... Ma io non capisco molto anche in Italia, non è perché sono straniero.
Sì, perché usano questi termini legali, burocratici.
Allora, gli dice, guarda, questo lo capisco, leggilo bene perché, guarda, è perfettamente legale, è 50-50, è i diritti di tutti. Di solito lo accettano.
Sì, sì. Puoi insegnare ai fratelli come fare with the inflation, paying the rent yearly, the rent goes up.
Ah, sì, sì, sì.
Can
sì,
you
sì.
teach them that? It's very smart.
Sì, il Signore ce l'ha mostrato, perché... Adesso entriamo nel tempo della fine, le profezie ci dicono che, diciamo, i soldi scoppiano. Questo cosa significa? Che tu affitti una casa, va bene, e diciamo tu paghi, per esempio, che so, $300 per un affitto, va bene, i soldi saltano, uno di questi giorni salterà, potranno saltare, tranquillo. E cosa succede? Che a $300 vai a comprare un chilo di pane. Cioè, per modo di dire, mm-hmm. beh, magari comprai. Insomma, i soldi, i valori raddoppiano, l'affitto è $300, costerà $600.
Mm-hmm.
E allora cosa fai? Noi facciamo un contratto di metti il numero di anni, quello che tu vuoi, un anno, due anni, quattro anni, cinque, quello che tu vuoi. E ricordati che puoi, più a lungo lo fai il contratto, meglio è. Perché? Perché tu puoi uscire quando vuoi, ci sono leggi che abbiamo incontrato in Sud America, da tutte le parti, puoi uscire quando vuoi.
Sì.
Importante che paghi fino all'ultimo mese e puoi uscire.
Mm-hmm.
La casa che abbiamo noi qui adesso, il padrone è contentissimo di noi perché ha visto come siamo puntuali a pagare,
mm-hmm.
assolutamente puntuali, e gli piace moltissimo la nostra onestà e puntualità. Anche mm-hmm. perché prima di noi, contrasto, c'è il signore che viveva qui prima, è stato qui 6 mesi. E non ha pagato mai niente.
Sì,
pagato.
Sì,
questo qui non può andare neanche la polizia, perché nel senso che in Italia è difficile cacciare fuori la gente di casa. Dov'è che va questo? Sotto un ponte la polizia non viene a cacciarlo. Allora questo qui, il padrone di casa, 6 mesi non ha preso niente.
Mm-hmm.
Però va bene.
How should I write in the contract about the inflation? Because the rent will change from year to year.
Ecco, detto questo, c'è da dire che i soldi salteranno secondo le nostre... quello che capiamo noi dal sistema di oggi. E allora cosa succede? Noi facciamo contratti lunghi, va bene?
Anche se rimaniamo poco in una zona, facciamo contratti
lunghi. Noi facciamo sempre contratti,
sì.
tutti gli anni che così. Infatti gli dice, abbassa il prezzo, perché noi non è che stiamo qui pochi mesi e ce ne andiamo, noi vogliamo un contratto lungo. Ah, sì, e questo piace a loro. Quindi deve abbassare il prezzo, perché non voglio venire qui un prezzo alto, fra un mese trovo un posto di più buon mercato e trasloco. Voglio un prezzo basso che rimango qui. Ah, dolce musica, dice il padrone. Allora gli dice, sì, vorrei un contratto e dagli un numero di anni. 3, 4, 7 anni, quello che è secondo la tua fede, non importa. Puoi fare un contratto di 10 anni e esci quando vuoi. Giusto, paga la luce per cortesia, paga.
Sì.
D'accordo?
Sì, sì.
Ecco, appunto dicevo, questo qua neanche ha pagato niente e nessuno gli ha potuto fare niente. Cosa vuol dire? Che poi basta che paghi e puoi uscire. Non sto dicendo non pagare, per l'amor di Dio, non è cristiano, sto dicendo paga. Ok, allora il punto è che se dovesse, i soldi dovessero crollare, l'affitto di $300 al mese diventa 600, diventa 1000, diventa 2000. Però se c'è un contratto di 5 anni è bloccato per $300. I soldi sono crollati, rimangono $300. E poi c'è l'inflazione, che ogni anno un affitto di $300 sul contratto loro gli piace mettere, in base all'inflazione aumenta il contratto.
Sì.
E allora io l'ho cambiato questo. Guarda, io voglio essere sicuro, non voglio, preferisco mettere qualcosa in più, ma fisso lo voglio. Quindi invece di andare con l'inflazione ogni anno, che l'inflazione quest'anno è 2%, 2%, l'anno prossimo è 5, 5%, solo l'inflazione è 2-3%, quello che abbiamo visto noi. Allora diciamo, senti, mettiamo inflazione massima, 3%, però la voglio sicura, non voglio sorprese. Sul contratto ho messo 3%.
Che durante tutto il contratto, che sia 5-7 anni,
rimane
the growth of the rent,
rimane 3%.
Rimane 3%.
Se invece l'inflazione nazionale dovesse andare al 5, al 10, al 50, al 100, al 200%,
tu rimani al 3%.
Tu rimani al 3%, cioè l'affitto rimane bloccato, non aumenta. Mi sono spiegato?
Spero di sì.
Spero di sì. Se non avete capito, scriveteci. Andiamo al prossimo numero qua.
Ok. Numero 8. E per guidare avete fatto la patente lì o avete un documento che vi autorizza a guidare all'estero?
L'ho già detto prima. Prima fa la residenza. Ci vuole... Dopo un anno può farlo o ci vuole aspettare 2 anni? Com'è la storia? Devi aspettare che ti arriva la residenza fissa, credo dopo 2 anni. Quindi dovete venire. Quindi se voi partite, andate alla motorizzazione in Italia e dovete andare all'estero, per cortesia mi rinnovi la patente, anche se scade fra 1 anno, 2 anni, me la rinnovi. E ti danno, non so adesso quanto è in Italia, sarà 10 anni, suppongo.
Anni.
E fatela rinnovare. È così che arrivi qua con una patente fresca per un sacco di anni, non ti preoccupi. Ok.
E con quella patente potete guidare in tutte le nazioni del Sud America, non c'è problema.
Non c'è
con
problema.
La patente,
patente italiana
si può guidare.
Viaggi.
Sì.
Però al più presto, appena c'è la residenza...
Anche se dura 2 anni,
sì.
Va bene?
Cosa dura 2 anni?
Anche se deve aspettare 2 anni, al più presto però anche fra 2 anni.
Sì, e prima non puoi. Aspettare 2 anni finché ti arriva la residenza fissa e dopodiché puoi applicare per la patente.
Sì.
Capito? E... Vabbè, ti diranno cosa fare e cosa non fare. Noi, noi l'abbiamo fatto anche noi.
Sì, sì.
Anche noi l'abbiamo fatto. Quindi, chiaro? Quindi
sì, sì, noi l'abbiamo fatto localmente.
Sì.
Abbiamo studiato in spagnolo, fatto l'esame, tutto.
Sì. Poi riguardo a fare una patente internazionale, questo dipende da voi.
Non vale la pena quella, perché dura solo 6 mesi. O un anno massimo, quindi non aiuta tanto.
Sì, ma alcuni fratelli preferiscono stare...
Alcuni l'hanno fatto, sì.
Ok, fatto. Prossimo.
9. Per acquistare un mezzo... E poi fare l'assicurazione, come si fa e quali problemi bisogna osservare?
Allora, per acquistare un mezzo è facilissimo, lo puoi comprare il primo giorno che arrivi. Devi andare in un ufficio che ti danno un numero di carta d'identità provisorio, che questo lo possono richiedere tutti i turisti, e un numero di carta d'identità fiscale, una specie di codice fiscale.
Sì.
Questo lo puoi chiedere a chiunque. Con questo codice, non è codice fiscale...
È un numero...
Devi chiedere quello delle macchine, che vende le macchine, te lo dice lui.
Sì, 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 sì.
È semplicissimo. Vai in un ufficio.
Con il passaporto.
In pochi giorni ti danno questo numero.
Sì.
Se non te lo danno subito, dice venga domani. Così è facilissimo. Ecco, l'abbiamo fatto anche noi.
Sì.
E ti compri la macchina, non c'è problema.
Mm-hmm.
Noi abbiamo comprato un pulmino che abbiamo riportato 20 volte dal meccanico. Comunque è un'altra storia.
Sì, sì.
Dipende. E quelli erano i nostri soldi, ragazzi.
10. Se
allora,
vi scade la patente.
Poi abbiamo cambiato.
Se vi scade la patente o il passaporto, andate in ambasciata? Se non dovessero rinnovarlo, come si fa? 10.
Ma il 9 l'hai finito?
Sì.
E l'assicurazione?
Ah, l'assicurazione? Ah, sì. è automatico.
L'assicurazione è automatica, qui l'assicurazione il prezzo cambia di nazione in nazione, no? In certe nazioni è bassissima, irrisoria. In certe nazioni il venditore delle macchine è obbligato ad assicurare le macchine che vende. Tu che ti compri una macchina è già assicurata.
Sì, sì.
Però l'assicurazione è irrisoria, una cosa pochissimo.
It's a minimum, yeah.
Sì, in Italia pagavo, cosa pagavamo? Ci sono pensioni di 600-800 euro all'anno. E qui non so se l'assicurazione...
$50.
50 euro.
Yeah,
$50. 50 euro, dipende dalla nazione anche, però abbiamo trovato questi prezzi, una cosa assolutamente...
Quindi,
non si può paragonare l'Europa, l'Europa sono... caro mio, ti tartassano.
Qui richiedono l'assicurazione minima di 50 euro, poi se uno vuole fare assicurazioni per altre cose extra,
sì,
si paga in più.
Sì, ma nessuno la
però
fa.
È sufficiente legalmente questi, sì, 50 euro per anno?
Sì, ma nessuno la fa.
Nessuno la fa.
Nessuno la fa. Va bene, quindi l'assicurazione è un'altra buona notizia. Anche le tasse qui, il 19% sono le tasse. 19%... ce l'abbiamo dopo.
Arriviamo anche alle tasse, sì.
A posto, che numero sei?
Numero 10.
Numero 10.
Se vi scade la patente o il passaporto, andate in ambasciata? E se non dovessero rinnovarlo, come si fa?
Io ho girato tantissime nazioni e tutti i consolati sono obbligati a rinnovare il passaporto.
Sì, sì.
Va bene, non può, è come arriva un aereo senza permesso. Mm-hmm. Se un aereo senza permesso arriva in un aeroporto, e sono obbligate a farla atterrare, non possono dire no, lei non ha permesso, non atterra, non esiste, mm-hmm, capito? Un passaporto in scadenza, se c'è qualche problema, che so, criminale o problema, ti danno 2 settimane di permesso per tornare in Italia, ma ci vogliono problemi criminali, mm-hmm, cioè, che non è il vostro caso. Quindi non c'è problema, qualunque, io ho rinnovato passaporti all'estero sempre, e cercate di essere dolci e gentili, perché trovate uno che copre, uno che non copre. Gentile, se capito, perché non è che sono tutti pecorelle.
Sì, sì.
Ci siamo, Angelina?
Sì.
A posto così?
Sì.
Quindi per comunicare con i consolati, usate molto l'email, perché al telefono a volte non rispondono. Quindi è inutile aspettare settimane perché al telefono, che rispondano al telefono. Mm-hmm. Non rispondono tante volte. A volte sì, a volte no. E quando andate al consolato, cercate di fare amicizia con qualcuno, va bene?
Quello aiuta, sì.
Io lo faccio sempre, cercate sempre di fare amicizia. Mm-hmm. Ok? Oh, meno male che ho trovato lei una persona gentile, perché oggi nel mondo... potete dire, Dio la benedica.
Sì,
non
sì,
vi dimenticate,
sì,
di benedire,
sì,
le persone. Sì. Oh, Dio la benedica, guardi, lei veramente mi ha salvato in questa situazione. Oh, cioè, fate amicizia. Capito? E chiedetegli se c'è qualche domanda, disturbo, se faccio una telefonatina. Di solito non vi danno il numero personale, però a volte sì, a volte no, dipende da che tipo di amicizia hai fatto.
No, veramente fare amicizia è la chiave per avere un contatto dentro, sì, l'ambasciata.
Sì, non litigate con le ambasciate, non litigate. Poi l'ambasciata voi non andate, andate al consolato. L'ambasciata non è, a meno che non sei, non so io, Putin o...
No, ma abbiamo evangelizzato anche ambasciatori, ci hanno dato anche il loro cellulare in diversi paesi. Funziona se lo fai in modo suave, dolce.
Questo perché noi siamo missionari, sì, e a volte facciamo cose che normalmente non si può, ci, mm-hmm, ricevono, perché andiamo nel nome di Gesù, e questo diventa la vostra fede, mm-hmm, capito? E quando noi non andiamo mai Radio Blast, la nostra radio è assolutamente privata, capito? Qui non esiste, noi siamo solo volontari, quindi non è dire io sono raccomandato dalla sorella Angela di Radio Blast International.
Non
e dite così,
no,
siete caduti nella fossa, perché Angela non prende nessuna telefonata,
no,
e non si prende nessuna responsabilità, giusto Angela?
No, sorry.
Quindi se venite qua, la consolata dà una multa, non andate a dire ma io sono raccomandato fratello Giuseppe, non perdete tempo, fratello Giuseppe non risponde di niente, d'accordo?
Amen.
Ok, ognuno ha i suoi problemi e la sua croce. Oh, non siamo appoggiati dalla Chiesa Cattolica, non siamo appoggiati dalla Chiesa Evangelica.
Né dai governi.
Né dai governi. Il governo italiano non ci dà una lira.
Niente.
Quindi ragazzi, work out your own salvation, fear and tremble in italiano, ognuno deve sbrogliare i suoi problemi. Allora, va bene,
sì.
A posto.
Numero 11.
11.
Vi sono limiti di denaro in ingresso in Sud America? Conviene cambiare denaro qui in Europa o cambiare direttamente lì?
No, non cambiate in Europa, perché lì i pesos, la valuta sudamericana, non è valutata, vi daranno 20-30% di meno. Non cambiate. Qui arrivate qui con gli euro, è una valuta pregiatissima, mm-hmm. tutti lo vogliono.
Sì, sì.
Qui vi danno un sacco di pesos. Va bene? Un sacco di peso e un sacco di pesos. No, e non cambiate in dollari. E teneteli in euro. Ricordate che ogni volta che cambiate perdete, d'accordo? Che i cambia valute o gli strozzini, come volete chiamarli, non è che cambiano perché vi vogliono bene, cambiano perché hanno l'interesse, d'accordo? E poi ci sono azioni che dovete cambiare ai, diciamo, in privato, azioni che cambiate alle banche, dovete informarvi.
È vero che in alcune nazioni i privati non sono di fiducia.
Non andate privati, i privati fanno finta che vi danno di più e invece vi danno di meno. Quindi dovete andare in una banca e dire, semplice, 100 euro quanto mi dà? Commissione, eccetera. Vai nella banca, capito? Magari due banche, e poi vai nei privati, 100 euro quanto mi dà? E vedi. Non cambiate nelle strade, uno con la faccia strana, col sorriso di mezzo metro. Io sono qui per aiutarti, cambio soldi. No? Attenzione, che io ho incontrato sono stato anche imbrogliato, proprio meno, uno mi ha rubato i soldi di mano e è scappato. attenzione. E quindi siate molto guardinghi, va bene, se non cambiate in banca, andate in un negozio. Quale negozio? Guarda, il negozio dove cambiano, non so, posto come l'Argentina, così, dove vendono orologi, dove vendono anellini, e queste piccole negozi che vendono oro, che vendono
usually
queste cose qui, loro questi negozietti piccolini, capito? Ecco, in Argentina cambiavamo in queste botteghine così, fuori dall'Argentina andiamo nelle banche, dipende dove. Per esempio in Perù cos'è? Nelle banche, no?
Nelle banche. Strictly.
Sì, in Perù, attenzione, c'è il problema che vi danno soldi falsi.
Oh, yeah.
Vai nei negozi dove vendono gelati, c'è scritto... I soldi falsi saranno strappati sul posto immediatamente. Cioè, se tu dai una banconota falsa, la vendita te la strappano in faccia. Come dire, non venite qua a cercare di fregarci. E una volta mi hanno imbrogliato, però sono riuscito, sono tornato indietro, me l'ha ridati, e tu riprenditi il tuo pezzo di immondizia qua. Quindi in Perù, quindi dovete andare in negozio dove fanno cambio monete o in banca, così, e fatevi spiegare i trucchi. Poi noi ci siamo comprati anche delle penne che si mette nel taschino qui. Con queste penne oltre ai violetti guardi i soldi veri e i soldi falsi.
Mm-hmm.
Questo sì. lo compri nelle cartolerie.
Sì, sì, sì.
Ok? Va bene. Questo in Perù, soldi falsi, quanto ne vuoi. Fuori dal Perù non è così brutta la cosa. Per esempio, Argentina, per esempio, c'è dei periodi anche in passato che c'era il 50% di tassa. 50% mm-hmm. se tu ricevi i soldi dalle banche. Allora andavamo, avevamo i soldi euro, avevamo, e andavamo in questi botteghini, queste orificerie, negozi orologi, e chiedevamo. No? E andavamo lì e lì ci davano il cambio al nero, che praticamente fanno tutti.
Mm-hmm.
Quindi dipende dalla nazione che ci si trova. Quindi informatevi quanto è il cambio in banca e quanto è il cambio in privato, al nero. Dovete informarvi, ok?
Sì. Questo fratello chiede, vi sono limiti di denaro in ingresso in Sud America?
E se conviene cambiare denaro in Europa, abbiamo già risposto,
sì,
no?
Sì, ha già risposto.
Va bene. In Europa, ho appena cliccato l'internet per vedere le ultime notizie, e l'ultima notizia che ho trovato in internet localmente dice, secondo la normativa vigente, il limite di denaro in effettivo che si può llevare e insieme si necessita, sin declarare, è 10.000 euro. Allora dice, traduciamo in italiano, questo internet è in spagnolo. Allora dice, secondo la normativa vigente, il limite di denaro effettivo che si può portare senza necessità di dichiararlo sono di 10.000 euro. Va bene? E se porti più di quelli devi dichiararlo. Per i minori di età, quindi se tu sei una famiglia, per esempio padre, madre, due figli, per esempio minori di età, sotto i 18, è la metà, dovrebbe essere la metà, quello qui non c'è scritto, ma noi ci hanno detto che era la metà. Quindi diciamo padre, madre e figli possono portare al massimo 10, 20, 30 mila euro in quattro.
Due figli, sì.
Due figli. Mm-hmm. Un figlio minore, in tre un figlio minore, e allora sono 20 mila, 25 mila.
They can calculate that.
Sì, sì, no, per questo per dare un'idea.
Yeah.
E, va bene. A posto? Chi c'è altro?
Sì. Prossima domanda, 12.
Senti, poi anche volevo aggiungere, tenete presente che in certe nazioni vi sono restrizioni che non si possono portare cose come piante, cibo, frutti, vegetali, fiori e prodotti lattei.
Sì.
Va bene? Alla frontiera, e ci sono frontiere che danno anche le multe se andano a dichiare. Se tu porti dei semi, ci sono semi che non si possono importare.
They take it away.
Te lo portano via, però se tu non le dichiari danno anche la multa.
Mm-hmm.
Capito? Non puoi portare un panino mezzo mangiato dall'aereo, no, devi buttarlo via, non puoi portare niente.
For bacteria and microbes.
Sì, non vogliono che entrano i microbi.
Mm-hmm. Però sull'aereo di solito vi danno questo formulario da to fill it.
Sì.
And there it says, declare if you have seeds, sì. If you have flowers, if you have plants.
Sì, in posti come il Cile, per esempio, sono molto stretti su questo.
On the plane, they ask you to fill this paper.
Sull'aereo ti chiedono di riempire un formulario.
And it's written to declare all these things.
E c'è scritto di dichiarare se avete semi, semente, cibo, tarara. Non puoi portare carne, mortadella, salami, niente di tutto questo. Però il parmigiano è passato?
Sì, se hai parmigiano, mortadella, that it's sealed and it was never opened, then they trusted that it was checked by the food association, whatever, allora, and they let it come in.
Se è sigillato, tu porti parmigiano o salame, prosciutto, però se è sigillato, può passare, dichiaralo.
If it's brand new, they let
capito?
It pass.
Capito, va bene. Mm-hmm. Questo in Cile sono molto fermi, in altre nazioni no. Quindi
yes.
informati al consolato, per esempio, manda un'email, perché sai, il telefono consolato ti fa penare. Ma quali sono i cibi, eccetera, che non possono entrare nel suo paese? Dipende che paese vai.
Mm-hmm.
A posto?
Sì. Domanda 12. Portare bambini all'estero, quali requisiti richiede la nazione ospitante?
E niente, i documenti legali, il passaporto, quello che è. La postilla devi mettere su... Dove si mette la postilla, Angelo?
The birth certificate.
Certificato di nascita.
That's the most important.
Sì. Certificato di nascita, assicurate che ci sia la postilla che si riceve alla comune.
Non lo so.
Ha dato al comune, loro vi dicono...
alla dove, questura.
Una postilla è un timbro.
Mm-hmm.
È un timbro che ci sono un centinaio di nazioni al mondo che hanno fatto questo consorzio. E la postilla è una garanzia che il documento non è falso. Insomma, è un timbro che hanno inventato. Per me non serve a niente, ma comunque così. E allora, prima di partire, mettete questa postilla, un timbro che vi mette il comune o un ufficio per il comune, e chiedete quale ufficio è e fate mettere la postilla. Certificato di nascita, dove altro possono mettere questa postilla?
Certificato di matrimonio.
Di matrimonio.
Non lo so.
Certificato di morte no, perché sono vivi.
Va bene.
Quello non serve.
Ok, però per i bambini è importante per il certificato di nascita, perché quello lo richiedono quando fate i documenti di permanenza.
No, ma anche bambini, tutti, anche adulti. Il certificato di nascita è indispensabile anche per gli adulti, che se tu prendi il passaporto vogliono quello.
Sì, il certificato serve in ogni caso.
Sì, ma metti anche la postilla. Scade dopo quanti mesi?
Si dice che scade dopo sei mesi, però sì, qui è stata valida anche dopo 2 o 3 anni.
Sì, no, ma è valida sempre.
È valida, sì, rimane.
C'è questa storia che è scaduta, ma
no,
però loro l'accettano anche se è scaduta, perché si rendono conto che non può andare là a farti timbrare ogni...
Mm-hmm, mm-hmm.
Lo capiscono questo. Quindi la postilla è importante, se vi di nascita, va bene?
Sì.
Ok, siamo a posto fino a qui?
13. L'istruzione dei bambini come funziona all'estero? Li avete iscritti alle scuole o no?
Questo dipende dalla fede di ciascuno. Noi non li iscriviamo né all'estero né in Italia, nessun posto, va bene? Qui sono qui molto più facile. Qui.
Ma noi siamo missionari, abbiamo un altro stile di vita.
Sì, molto più facile, qui nel senso che la gente qui può fare amicizia, capito? E in Europa ormai sono tutti tedeschi, germanici, austriaci, che ormai...
Ma anche loro, chi vuole, con le famiglie, con i bambini che vengono in Sud America, in Argentina, in qualsiasi paese, qui si trovano scuole italiane, scuole tedesche, potete mandarli lì,
sì,
o scuole normali.
Portatevi qualche libro principale, no, filosofia, queste spedaggini lì, cose basiche che stanno studiando, matematica, eccetera. E poi, man mano che impareranno lo spagnolo, qui andate in una libreria qualsiasi e comprate dei libri in spagnolo di scuola. E non ce ne, qui adesso non abbiamo avuto nessun problema con la scuola, i bambini naturalmente, i nostri bambini studiano, perché cosa facciamo? Poi ogni 2 o 3 anni, per esempio, li porti in una scuola locale, cerca una scuola locale che magari la direttrice è cristiana, possibilmente, fai amicizia, se no vai alla prossima scuola, finché trovi una direttrice che dice sì, ci pensiamo noi. E le scuole migliori per questo senso sono quelle piccoline nei villaggi, non andate nelle grandi città, lì sono più legalistici. Capito? Sai, quando tu devi fare un esame così, il direttore di scuola può trovare il modo di aiutarti o il modo di ostacolarti. Sì. Nelle grandi città sono legalisti. Sì. Anche quando noi regalavamo medicine, mi ricordo, andavamo in Romania a regalare medicine, portavamo cassoni, scatole di medicine. Mi sono stancato di andare nelle grandi città. Stancato perché erano complicate. Non potevo neanche regalargli le medicine, erano complicate. Ma la volete smettere di scocciare? Vi stiamo regalando queste cose. Ma riempire il formulario, eccetera. Alla dogana un poliziotto mi ha fatto un sacco di storie, ha detto: ma queste medicine devo andare a regalare, fatemi passare. No, ci vogliono i documenti. Certo, gente, ve le regalo, mi fate passare. È mantenuto là delle ore. Insomma, quel che voglio dire è che se volete fare un esame di scuola ai bambini, andate nei villaggi. Anche lì in Romania abbiamo trovato questo, che andavamo nei villaggi e ricevono medicine, questo e quell'altro, eccetera. E poi ci chiedevamo: date una ricevuta che vi abbiamo regalato questo, che la gente in Italia che ce le regala devono vedere se queste cose ve le abbiamo veramente date o no. E allora sì, volentieri, ci facevano una piccola raccomandazione: abbiamo ricevuto dai signori tal di tale, ringraziamo. E con questo tornavamo in Italia e visitavamo farmacie, ospedali e ci regalavano medicine. Insomma, questa è un'altra storia. Comunque, però abbiamo imparato che quando ti serve cose devi andare nei villaggi. Vai nei villaggi e trovi gente sempre, c'è gentilissima. Capito? Allora gli dice: guarda, i miei bambini studiano a casa e ho bisogno di fare un esame. E allora ti chiedono: vuoi un esame legale con tutti gli effetti o un esame qualsiasi? Anche un esame qualsiasi va bene, secondo la vostra fede, anche lì. Basta che ti danno una carta con un timbro che dice hanno fatto l'esame, così da presentare alla polizia, specialmente quando fai devi rinnovare il visto, quando cerchi di ottenere la residenza permanente, ti chiedono questo.
Sì, mostrare che i bambini sono educati.
Mostrare i bambini, si dice istruiti.
Istruiti?
Ecco.
Sì.
A meno che non dice educazione scolastica, non si capisce. Allora, abbiamo applicato per i nostri visti portando i documenti dalla scuola dove hanno fatto l'esame. E quindi l'agenzia governativa dei visti vede che i bambini studiano.
Sì.
C'è un esame col timbro della scuola spagnola qui, cioè, anche se parlano inglese o italiano, ci saranno scuole italiane?
Sì, ci sono. Sì.
Ecco, quindi a noi ci hanno fatto l'esame in inglese, l'hanno fatto.
Sì, abbiamo parlato con una scuola in spagnolo, però avevano professori di inglese.
Ecco.
Lì. Abbiamo fatto l'esame in inglese.
Però puoi trovare scuole dove c'è qualcuno che parla italiano. Allora puoi portare i tuoi libri italiani o inglese, in questo caso italiani, suppongo, o tedeschi.
Sì.
Perché ci sono fratelli che vengono dalla Germania,
sì.
Anche tedeschi, importante.
Sì, sì.
E perché loro rispettano molto gli europei qui. Vedrete che qui quando si siete italiani, europei, caspita, vi avrete molti, molti vantaggi, è facilissimo evangelizzare per noi europei, perché ci guardano un po' come, c'è molto rispetto, va bene? Quindi
sì.
Questa è una benedizione. Risposto, Angela?
Credo di sì, sì.
Lo tiriamo avanti.
Andiamo alla domanda 14. Se abbiamo bambini e un genitore vorrebbe partire, ma l'altro genitore no, cosa consigli?
E questo qui è un problema, diciamo, spirituale. Dunque, Angie, abbiamo un link che possiamo dare, abbiamo parlato per anni di questo problema e vedere cosa vi dice, le scritture. Angelina, c'è dei link che puoi dare?
Sì. Allora, se voi aprite la pagina dei topici soggetti di Radio Blast, sotto la voce famiglia trovate diverse registrazioni e fratelli che raccontavano la loro situazione e Giuseppe dava consigli. Per esempio c'è questo audio che fa anche parte del corso biblico. Cosa fare quando quelli a noi vicini ostacolano la nostra fede? E mi ricordo questo messaggio molto ben fatto, molto chiaro su come cercare prima di tutto di vincere il cuore del coniuge, vincerlo e portarlo con te, non split the family.
Non abbandonarlo.
Don't divide the family. Così
non divide la famiglia, cerca di tenerla unita.
Sì, state insieme.
Sì, infatti è arrivato qui un fratello che adesso non c'è più, è arrivato tutto contento, raggiante. Eccomi qui, sono qui a servire Gesù. Ho detto bene. E la famiglia dice, la famiglia non ha voluto seguire, così l'ho lasciata in Italia e sono qui per servire Gesù. E ho detto, ma che è successo? Ti hanno abbandonato? Ti hanno ostacolato? Dice, no, non è che mi hanno abbandonato, però la scrittura che tu hai dato, Matteo 19:29, chi abbandona moglie, figli, fratelli, eccetera, ci avrà 100 volte tanto. E io ho abbandonato tutto. E gli ho detto, ma tu non hai capito bene il messaggio. E quello è quando ti abbandonano a te. Primo Corinzi 7:15, è quando il compagno non credente che ti abbandona, che tu sei libero, ma tua moglie non ti ha abbandonato? Beh, non esattamente, abbiamo fatto una litigata e mi pare che era di sera, alle 11, mezzanotte di sera, grande litigata abbiamo fatto su questo, e da no, tu ti prendi l'aereo, te ne torni in Europa e vai a salvare tua moglie e i tuoi figli. E questo qua litiga di qua, litiga di là, è tornato in Europa, è stato per qualche mese e poi sono arrivati tutti.
Mm-hmm.
Poi è una lunga storia.
Sono rimasti insieme.
Però sono rimasti insieme.
Sì, sì, sì.
E adesso sono ritornato ancora in Europa. Insomma, questa è un'altra storia. E comunque, questo qui io, nel nome di Gesù Cristo, l'ho rimandato indietro. Tu non puoi abbandonare una moglie che non ti ha abbandonato.
Mm-hmm.
Va bene, infatti, vai e vinci tua moglie. Infatti, è tornato indietro, si è umiliato, l'ha vinto, sono arrivati tutti. A posto, lunga storia che adesso non ci metteremo a raccontare.
E sempre sulla pagina di Topici c'è per esempio questo titolo, come convincere quelli che non credono che siamo nel tempo della fine. Quindi ascoltate questi messaggi, trovate anche altri, sicuramente vi sarà utile per rispondere alla domanda se un genitore vuole partire, l'altro no, cosa consigli? È tutto registrato.
Sì, qui sono cose delicate, qui... Io vado alle scritture qui e ci sono anche dei suggerimenti che secondo me hanno funzionato.
Sì, sì.
E poi ognuno dovrà decidere secondo la sua fede, va bene?
Sì. Vado a 15.
15.
Per via del Covid, appena arrivati ti obbligano alla quarantena? Se non ho prenotato alcun albergo, portano a strutture apposite?
Allora, guarda, prima domanda. Proprio ieri parlavo con una signora... professionista dentista internazionale, che lei viaggia in diverse nazioni con l'aereo, viaggia per andare a insegnare perché è rinomata internazionalmente questa donna, e gli ho chiesto proprio questo pensando ai fratelli che so, come, tu che viaggi molto, quando è che puoi viaggiare, cosa fa uno che viene dall'Europa qui, lo mette in quarantena? Lei mi ha spiegato, guarda, in questo momento non appena sbarcano dall'aereo lo mettono in quarantena 2 settimane.
Mm-hmm.
Ok. Quindi se doveste venire in questo momento, mi metto 2 settimane in quarantena. Il che, se venite in vacanza, come delle sorelle volevano fare, che gliel'ho sconsigliato, volevo venire per 2 settimane. Ma gli ho detto a queste sorelle, se venite per 2 settimane, avrei passato in quarantena. Però gli ho detto, però, virgola, se voi pregate, il Signore vi mostra che dovete traslocare, e allora potete venire. Fate la vostra bella quarantena,
mm-hmm.
Ve la godete, 2 settimane di vacanze, va bene, e dopo siete liberi, siete a posto.
E la quarantena la fanno in albergo che tu hai prenotato per te stesso o in strutture preparate da loro?
Questo non lo so.
No, non lo sappiamo questo.
Non lo so, ma non ho idea. Comunque, se venite qua per traslocare, confidate nel Signore, sono 2 settimane, insomma,
mm-hmm.
le superano tutte. Non vi mettono in campo di concentramento,
No.
Andate, che so, nel vostro albergo, oppure avranno delle strutture, ma qui la gente è molto, diciamo, sono molto... Mm-hmm. Cooperativi,
Amen, sì,
poi
sì.
Dice se non ho prenotato, vabbè, già risposto.
Sì, già risposto.
Quindi a posto. 16.
16.
Veloci, sono... perché qui abbiamo quasi finito, ma andiamo veloci.
Ci sono voci su possibili obblighi di vaccinazione imposti?
Non ancora. No.
17.
Avverrà in tutto il mondo, ma ancora qui non si sente.
17. Per le tasse come fate?
E le tasse, qui è un po' diverso, qui non ci sono le tasse, non ci sono la super tassazione che c'è. Fratelli ci hanno detto che in Italia va dal quanto? Dal 50 al 70, cos'è che hanno detto?
Sì, più o meno dal 50-70.
50-70 sì. In Italia?
Sì, credo in Italia. Sì.
No, qui sono ancora... non hanno imparato i trucchi del super tassare. Qui la tassa è molto, molto, come dire, molto leggera. Cioè, parlavo con una signora che ha aperto un ristorante, ha detto come fate, ma chi era quella lì? Era una coppia sposata che hanno comprato un bellissimo traino di quelli, come si dice, una specie di traino, una roulotte, una cosa così, specificatamente per fast food, cibo, e tirata da, c'hanno una pick-up, una camionetta che la tirano, coppia molto simpatica, ho parlato, e mi fa, come va con le tasse qui? Perché magari qualche fratello che viene, magari vuole comprarsi un camioncino, come si dice in italiano, e tirare un traino in giro a vendere hamburger, pizza, quello che vogliono. E mi ha spiegato, dice, guarda, le tasse sono, noi paghiamo, quant'è che hanno detto? 100-150 euro all'anno, qualcosa. Circa 150 euro all'anno. Tu c'eri quando ho parlato?
No,
di
no.
150 euro all'anno, e questo è tutto quello che paga. E attualmente non deve neanche dare lo scontrino.
Ah,
perché
sì?
Qui non ci sono neanche organizzati per quello.
Oh.
E se dà lo scontrino c'è, mi pare, 19% di tassa.
Mm-hmm.
Però dice, ancora non c'è la legge che obbliga lo scontrino.
Ma molti lo danno.
Capito? Molti lo danno, sì. Molti
nei negozi stanno, in città lo danno sempre.
Sì, però, buffo in Sud America, mi spiegava che lei non dà lo scontrino a nessuno, non è obbligatorio.
Ah sì?
Cioè, perché qui sono molto indietro su queste cose.
Forse dipende che tipo di attività hai. Forse dipende, sì, anche da quello.
Sì, sì, è così. Quindi voglio dire, le tasse qui sono assolutamente bassissime. Mm-hmm. Cioè tu apri un ristorante, per esempio, ho chiesto anche degli amici che hanno un ristorante, e come va con le tasse? Mi sono informato, che so che i fratelli vogliono sapere, e mi dicevano, qui paghiamo il 19% sugli scontrini.
Mm-hmm.
I ristoranti fissi lo,
sì,
fanno, pagano,
sì, sì.
Quelli ambulanti apparentemente no. Quindi c'è chi lo paga, chi non lo paga, però non ci sono problemi. E poi all'anno c'è una tassa di, mi pare, 150 euro. Il ristorante fisso, voglio dire, ristorante proprio, ristorante classico, 150 euro circa, dipende anche ai metri quadrati dal posto, però è un ristorante abbastanza, perché c'era dentro una ventina di tavoli. E 150 euro all'anno di tassa e basta. E poi 19% sugli scontrini. Cioè, quindi se te non vendi niente, non paghi niente.
Mm-hmm.
Per modo di dire, oggi non c'è un cliente, non paghi niente.
Sì.
Invece in Italia, per esempio, un dentista, oh, anticipato, devo pagare le tasse anticipate per,
sì,
più o meno,
sì,
quello che dovrebbe. E se i clienti non vengono? Immagina la gente che nel 2019 ha anticipato i soldi per il 2020 che avrebbe, no, e non ha fatto niente, è stato chiuso.
Ai, ai, ai.
È stato gliele ridà, dovrebbe ridaglieli, però non è semplice riavere quando...
No.
Vabbè, non quindi così. Le tasse così. Noi tasse qui abbiamo mai pagato niente, perché la tassa la paghi quando vai in negozio, c'è il 19% di IVA, 19%. In Italia mi paghi 24%, se non mi sbaglio, più tutto il resto. Va bene? Poi se prendi l'autostrada, naturalmente paghi, qui c'è il coso. Che altro, Angelina? Basta così, tasse, no?
Sì.
Tasse è finita. Insomma, sì, tasse qui in sorpresa positiva, insomma. 18?
Sì. Ci sono documenti che consigli di fare?
Beh, i certificati di nascita, prendete 2 o 3 copie ciascuno, tutte con postilla, certificati di matrimonio.
C'è una lunga lista su questo.
Ma senti, ma lì, perché non... sul nostro sito radio, cliccate sulla radio, c'è un annuncio che dice così, annuncio per i fratelli che scelgono di venire in Sud America, e lì leggete una bella mezz'oretta e c'è di tutto lì,
sì, sì.
Tutto,
tutti
quanto,
i documenti,
anche, come, anche per incontrare noi, come si fa, eccetera, e adesso i fratelli sono tanti, quindi dobbiamo organizzare quello anche, lì è tutto spiegato,
mm-hmm,
va,
sì,
bene fratelli?
Giusto.
Armatevi di pazienza e leggete.
Domanda 19, se per cambiamenti di legge obbligano gli stranieri a partire, li obbligano a tornare in patria o permettono di spostarsi altrove?
Ma io questo non ho mai sentito, perché se tu hai il permesso di residenza sei come
un cittadino.
Sei come un cittadino più o meno.
Mm-hmm.
Cioè la polizia ti ferma per le strade, infatti ci hanno fermato i poliziotti e niente, controllano i documenti, e non ti chiedono il passaporto qui. Se tu c'è il permesso di residenza, basta.
Sì.
Cioè, anche se ti scadesse il passaporto italiano, tu nel periodo del tempo della fine puoi gironzolare qui di bosco in bosco, di nazione in nazione. D'accordo?
Ma tu che sei stato in tanti paesi, nazioni, continenti, hai incontrato mai una situazione di questo tipo che ti obbligano a tornare nella tua patria?
Ma a me non mi è mai successo. Una volta mi hanno fermato su, ero a nord-est del Venezuela, ci sono delle isole Antille, e lo stavo evangelizzando su un'isola che apparteneva all'Olanda.
Mm-hmm.
E la polizia ci ha fermato perché c'erano degli ebrei che si sono lamentati.
Gli ebrei?
Gli ebrei non gli piaceva che... La polizia è venuta e ci ha cacciato fuori, cioè non potete evangelizzare su quest'isola, ci hanno portati alla nave, scortate, ma non tornate più.
Però vi lasciano andare dove volete?
Sì, sì, cioè se non evangelizzavo non c'era problema.
Sì.
Però
sì,
non
sì,
ero
sì.
disposto io a non evangelizzare. Loro ci hanno cacciato, siamo andati nell'altra isola, però abbiamo usato più saggezza e stavolta siamo sopravvissuti un mese e mezzo. Che questo, però non è che mi hanno rimandato in Italia. Infatti non mi hanno messo il timbro, come dire, rigettato, espulso, perché sennò il Venezuela non mi prendeva.
Mm-hmm.
E allora per tornare in Italia devo pagarmi il biglietto aereo loro.
Ah.
E siccome non vogliono pagare il biglietto aereo non ho messo nessun timbro.
Mm-hmm.
Capito
la storia? Così che potete andare in Venezuela.
Per questo quando evangelizzate devi usare saggezza, non fatevi... No. Insomma, a me non mi è mai capitato. Devi informarti. Comunque la domanda è esattamente qual è, Angela?
Se per leggi problemi che... se cambiano le leggi... obbligano gli stranieri a partire, li obbligano a tornare in patria o possono andare in altri paesi?
Guarda, il problema non esiste perché se tu quando arrivi trovi un lavoro e applichi, fai application, applicazione per diventare residente, automaticamente...
Ti lasciano
passare. Sì, segui le leggi, paga le tasse, segui tutte le regole... La prima cosa che deve fare un discepolo di Gesù è seguire tutte le leggi,
sì,
tranne quella che non puoi evangelizzare. Quello lì non ha nessun diritto di dire che non puoi evangelizzare. Magari non evangelizzare in un certo modo, ma posso evangelizzare in un altro, capito fratelli?
Sì.
Infatti quando arrivate qui non è che venite qua solo per salvare la pelle, venite a guardarvi in giro per evangelizzare, d'accordo? A posto, Angelo?
Sì.
Dove andiamo?
20. A chi non ha ricevuto messaggio da parte di Gesù su dove andare, cosa puoi dire?
Cosa posso dire? Profondo sto fratello, eh? 20, quante domande? 20?
22.
22 domande profonde.
Ogni possibile situazione.
Sì, ci sta spremendo, Angela. Cosa gli diciamo questo fratello?
A chi non ha ricevuto messaggio da parte di Gesù su dove andare? Cosa
gli
puoi
posso
dire?
Cosa gli diciamo, Angela?
Di pregare meglio.
Pregare meglio.
Continuare.
Continuare a pregare.
Finché ricevi qualcosa da Gesù.
Che altro gli diciamo?
Non lo so.
Rimandiamo al corso biblico profetico, lì parla un po' di tutto, no?
Sì.
Non c'è un passo, non c'è Angela, c'è un passo nel corso biblico profetico, tu che sei più, tuo cervello è più sveglio del mio, dove parla di queste cose. Che passo è?
Passo, il terzo passo parla di come prepararsi se esci dall'Europa e come prepararsi se rimani in Europa, quindi entrambe le situazioni.
Grazie Angela, Dio ti benedica.
E poi c'è un altro passo, non so che passo è, però parla su come sentire la voce di Dio, compreso sul tempo della fine, uscire o non uscire. E te lo trovo adesso subito.
Brava Angela, abbiamo bisogno di te. Fratelli, pregate grazie per Angela, lei è un angelo.
Il passo 11, come sentire la voce di Dio.
Passo 11, come sentire la voce di Dio, grazie. Va bene, quindi questa è la nostra risposta. E, va bene, vai al corso biblico, profetico, va bene? Lì c'è tutto. C'è tutto, anche l'Apocalisse abbiamo messo dentro. Praticamente, ascoltatene uno al giorno e vi toglie il diavolo di torno, va bene?
Sì.
Che numero andiamo?
21.
Vai che dobbiamo... accelerare.
Per coloro che non hanno sufficiente denaro per partire o acquistare un furgone, cosa puoi dirci?
Ah, perché giusto settimana scorsa ho detto compratemi un furgone, giusto?
Sì, sì, sì.
Allora, uno che parte andrà a comprare un furgone, però compratelo dove andate, quello sarà il vostro camper di lusso. Poi
di lusso.
Se avete qualche soldo, andate a un falegname, va bene, qui si fa così, e gli dice guarda costruiscimi un letto, divano due divani che si aprono, che diventa un letto, poi si chiudi il letto, diventa divano con un tavolo, lì lavoro, va a tua macchina e ti fai costruire, cioè vai in internet e vedi lì. Qui li vediamo, c'è gente che fa così qua. C'è gente, vanno a fare legname, non è che vanno al negozio di camper in Germania o in Italia che ti fanno pagare,
sì,
devi venderti il sangue per... No, vai da un falegname e a prezzo di falegname, a prezzo di falegnameria, che so, 50 euro al giorno per esempio, ti costruisce il camper una settimana, due settimane. Conosciamo tante persone che hanno fatto così. Certo, non è camper Laika,
no,
o
it's homemade.
Camper Burstner,
no.
O capito, non è per andare in giro a scioccare la gente, a morire di invidia.
Not at all.
Comunque il mio suggerimento è, se decidete di fare così, per esempio gente specialmente che arriva qua, fratelli che non vengono qui, fatelo là, andate in qualche montagna e cercate un villaggio. Fratelli che vengono qua, sceglietevi un furgone, qui ci sono Mercedes, ci sono Peugeot, ci sono... c'è anche Ducato, questi sono quelli che vanno qui e prendete usati di 10 anni, di cose di 10 anni, di se è Mercedes compratelo di 15 anni, se è Mercedes, se le tratti bene durano 50-70 anni, ci sono, capite, Mercedes, quindi usa un Mercedes usato, quindi andate da un falegname, se avete chi, fratelli che hanno soldi, invece di buttare un materasso nel furgone a dormire, andate lì da un falegname, gli dite: fammi, che so, due divani che diventano un letto, che lo chiudi e diventa divano con un tavolo, così io scrivo. A fianco ti fa costruire un cucinino con una bombola di gas. È legale qui, la bombola di gas dentro è legale qui. E quindi una cucina che la compri in qualche, ci sono super dei negozi che vendono cucina con la bombola dentro, va bene. E, abbiamo visto diverse, un sacco di idee. Quelle stufe a gas che per riscaldamento, sopra una cucinina per cucinare, va bene, quindi un bagno, vi fate costruire un bagno chimico dentro, con la porta dentro. Abbiamo visto falegnami che li fanno qui, intelligente, si fanno questa scatola dentro, di, come una specie di armadio, e li fanno anche carini, anche simpatici, li fanno, sembra un campo, sembrano, va dentro il bagno con lo specchio, tutto. Poi andate, e non andate al negozio di camper a fare questi lavori che vi chiedono un sacco di soldi. Andate da falegname a fare la cosa in legno. Poi il lavandino, questo e quell'altro. Andate da un idraulico e dite: metto il lavandino qui, con l'aiuto del falegname e metti il lavandino, eccetera. Quindi potete, questo furgone vi diventa, virgolette, un camper. Va bene, così quando ho un'emergenza saltate dentro, c'è il bagno, c'è la cucina, c'è il riscaldamento, potete dormire, un tavolino per mangiare e per battere macchine, così. Ecco, quindi, perché noi mi sono formato da diversi falegnami, no? Quindi chi vuol farlo, perché voglio raccogliere formazione per i fratelli che vengono e che vogliono avere un furgone camper. Fuori, di fuori, non lo fate con la mansarda, i camper classici, perché date nell'occhio e tira i criminali. Lasciatelo furgone, che la gente non sa che vivete dentro, magari per una settimana, in caso di emergenza.
Sì.
Vabbè, c'è un terremoto, c'è stato, a volte ci sono terremoti in Sud America. Cioè, ci sono tutti i giorni, però noi non li sentiamo, non è che ci crea un problema.
Dimmi. Sì, la domanda è: per chi non può permettersi di avere un furgone e non ha denaro sufficiente per partire, cosa puoi dire?
E questo deve andare dal Signore, cioè praticamente, guarda, un discepolo di Gesù è come un soldato, come qualsiasi soldato. Il discepolo serve il Signore, il soldato serve la patria, la Russia, la Cina, l'America, l'Italia, quello che è. Il discepolo serve il Signore, la nostra patria celeste, va bene? In base a cosa? In base a talenti, le possibilità, gli strumenti che ha, se i soldi li usa, se non li hai fai senza. C'è il soldato che, non so, è pilota d'aereo, un altro soldato è un carrista, va a fare la guerra con il carro armato, un altro va col fucile. A piedi, quindi chi c'ha il furgone, chi non ce l'ha, chi c'ha soldi, chi non li ha, chi va a fare la guerra col carro armato, chi va a fare la guerra col fucile, va bene, se finisce le pallottole, baionetta, va bene, ai militari ci insegnavano quelle, finite le pallottole, avete la baionetta, ci insegnavano anche quello. Ciascuno di noi è chiamato a fare quello che può, dove può, assicuriamoci che siamo con tutto il cuore. E settimana scorsa, guarda, Luca 16, abbiamo parlato di questo, vuoi leggerlo?
Sì, è vero.
Luca 16,
sì.
10, ma lo leggi, guarda cosa dice.
Sì.
cosa dice il Signore, che c'è furgone che non è furgone, che hai soldi che non hai soldi. Cosa dice Luca 16?
Luca 16, 10. Chi è fedele nelle cose minime è fedele anche nelle grandi, e chi è ingiusto nelle cose minime è ingiusto anche nelle grandi.
Va bene, quindi se hai furgone bene, se non ce l'hai fai a meno. Scusa. E se riesci ad andare nel terzo mondo, bene, se no dovunque sei, in Italia, in Europa, insomma, devi...
Preparati in qualche modo quello che puoi.
Sì, sì, non andare a abitare sotto una diga del Vajont, cioè, non andare a abitare vicino a una centrale nucleare, non andare a abitare vicino a Sigonella, Sicilia, Aviano, Veneto, cosa c'è? Se no ci sono basi atomiche americane, non è salutare andare a abitare vicino a Aviano, perché lì sarà il bersaglio. Ci sono aerei atomici lì che vanno in giro con le bombe atomiche, cosa vai? Beh, io direi l'Italia è uno dei posti più belli del mondo, ma con tutte queste basi atomiche NATO americane non è salutare, andatevene via. Come mi è dispiaciuto a me che quando sono uscito dall'Europa orientale, Ungheria, Romania, non sono potuto andare in Italia, perché io amo tanto i miei compatrioti italiani, sono, trovi le più pecore delle più pecore, va bene, però dopo della fine allora ci hanno detto, mi ha detto, dai l'esempio, esci dall'Europa e poi quando dalla montagna chiama le pecore, chi vuole venire viene, chi non viene aiutarvi lì dove siete con consigli. Quindi se siamo fedeli con poco che abbiamo, il Signore cosa farà? Il Signore potrà darci l'unzione di fare i miracoli anche con un piccolo talento e possibilità. Luca 21, guarda, Luca 21, Luca 19, vai, ci sono due passaggi lì.
Luca 21.
21, devi andare verso 1.
Luca 21, 1. Poi alzati gli occhi, Gesù vide dei ricchi che mettevano i loro doni nella cassa delle offerte. Vado avanti?
Sì, vai avanti per cortesia.
Vide anche una vedova poveretta che vi metteva due spiccioli.
Stiamo parlando di essere fedeli col furgone o senza, col soldi o senza, che sei fuori dall'Italia o dentro l'Italia, va bene? Essere fedeli lì dove sei.
Vide anche una vedova poveretta che vi metteva due spiccioli e disse...
Due spiccioli? Capite cosa sono due spiccioli? Yeah. È quello che dà un mendicante.
In verità vi dico che questa povera vedova ha messo più di tutti, perché tutti costoro hanno messo nelle offerte del loro superfluo, ma lei vi ha messo del suo necessario tutto quello che aveva per vivere.
Quindi Gesù non gli dice, vecchia, aspetta, non dare niente, vieni qua a Giuda con la borsa dei soldi, dagli una moneta d'oro. No, perché Dio benedice la vecchietta che ha dato tutto quello che aveva. Dio accetta quello. Perché? Perché la vuole benedire. Altro che Vangelo di prosperità, questa è la vera generosità, queste sono le vere benedizioni. Se andate a Luca 19...
E cosa significa questo per i fratelli che non si permettono finanziariamente di uscire dall'Europa?
Vuol dire che anche se non c'è un furgone, anche se non c'hai l'aereo da andare in Argentina, a Perù, dove vuoi andare, Cile, che ne so io, vuol dire che americani dicono, if you have a lemon, make
a lemonade.
A lemonade. Quindi se c'è un limone, almeno fai una spremuta. Capisce? Quindi se tu non c'hai un furgone, va bene, prendi il treno, prendi l'autobus, fai autostop. Io ho fatto autostop tutta la mia vita, non dovete fare autostop logicamente, però se lo fate, sempre suggerisco, andate di stazione di servizio a stazione di servizio, lì potete vedere la gente in faccia, non fate autostop col ditino in mezzo alle strade, vi carica il signor Sorrisi che poi magari violenta qualche sorella, d'accordo? Andate nelle stazioni di benzina, ecco. Lì puoi parlare, evangelizzare, eccetera, scegliere la macchina. Fai amicizia con l'inserviente con la pistola della benzina, che ti dà permesso, d'accordo? Dove eravamo? Se non avete furgone, andate in bicicletta, andate con l'autobus, però il Signore vi benedirà. Elia, Eliseo e anche Gesù non avevano furgoni. Non avevano neanche un cavallo, una biga, un carro, niente, a piedi. Quindi il Signore, però, Dio ha provveduto per loro. Quindi siate fedeli dove siete, cioè se non potete andare fuori dall'Europa, trovatevi un villaggio, va bene? Un villaggio nei monti. Adesso regalano case a chi si trasferisce in una città, in un paesotto di una... magari un paesotto con magari 500 case e ci sono 50 anime e vi danno la casa gratis, però dovete sistemare il gabinetto, questa cosa è logico, Allora.
Sì, su questo soggetto abbiamo tanti messaggi registrati che li trovate sulla pagina di Topici Soggetti sotto la voce preparazione tempo della fine. Ci sono almeno una trentina di messaggi audio per quelli che si spostano fuori dall'Europa e per quelli che rimangono dove sono perché non si permettono di uscire o hanno la famiglia divisa o chissà, ognuno ha i suoi problemi. Però lì trovate tanti messaggi dove è tutto spiegato bene.
Guarda, Luca 19, 17, dicevamo, e Genesi 39, scritture.
Luca 19, 17. Il re gli disse, va bene, servo buono, poiché sei stato fedele nelle minime cose, abbi potere su 10 città.
Capito? Cioè, se tu sei fedele con 4 talenti, il Signore ti benedirà. Se tu sei infedele, infedele col talento che hai, sia una bicicletta, ti toglie anche la bicicletta. E lo dà uno quello che ha 10 biciclette, per modo di dire. Quindi siate fedeli col furgone o senza, in Italia o all'estero. Perché anche, lo dico per inciso, andando all'estero, che la gente è arrivata qui a volte e dice, oh, siamo in paradiso. No, caro, qui c'è il diavolo anche qui. E sono tornati in Europa perché hanno fallito. Sono venuti qua pensando, oh, c'è fratello Giuseppe là, lui ci pensa, lui. E fratello Giuseppe è limitato, perché i fratelli sono migliaia, va bene? O prendere a incontrare dei fratelli, devo uscire dalla radio, devo uscire dal posto e per quel giorno lì non posso lavorare e ti assicuro che abbiamo un sacco di lavoro da fare a rispondere ai fratelli alla radio e fuori dalla radio, vero?
Sì.
Quindi Genesi 39,4, va bene?
Genesi 39,4. Giuseppe trovò grazia agli occhi di lui e si occupava del servizio personale di Potifar, il quale lo fece maggiordomo della sua casa. E gli affidò l'amministrazione di tutto quello che possedeva.
Va bene, quindi fratelli, siate fedeli nel poco. Se tu non hai un furgone, ma c'è solo una bicicletta, c'è solo un monopattino, sii fedele col monopattino e il Signore ti darà una carriola, e poi i fedeli ti daranno una bicicletta, e poi un motorino, e poi un Piaggio, un tre ruote, e poi una macchina, e poi una moglie, un marito. Va bene, il Signore ha provveduto una moglie per me, che sono uno buono a nulla, può provvedere per voi. Una moglie, un marito, soldi per partire. Non avete soldi per partire? Pregate e digiunate. Il mio digiuno preferito è mezz'ora, un'ora tutte le mattine. 3-4 giorni così, Dio ti risponde. Cosa cerchi? Hai bisogno di soldi? Sì, il Signore ce li ha, ha creato le montagne piene di oro. Ti servono altro? Di montagne piene di diamanti. Ma io vado con un piccone a scavare e cercare. No, caro, vuol dire che Dio ce l'ha. Dio non ha bisogno dei falsi profeti di prosperità e nelle chiese a predicare soldi e soldi. Dio ce l'ha i soldi. Non ha bisogno dei falsi profeti di prosperità. Il Signore può. Pregate. Sai, io a volte sono trovato senza soldi. Angela è andato al mercato, eravamo lì in Romania spingendo il passeggino. Chi c'era andato nel passeggino?
I think Davide
adesso è grande lui.
Oh yeah, he's big.
E adesso ero spingendo Davide nel passeggino con Ciucciotto,
yeah.
E stavo controllando i soldi, Angela, e controllavi i prezzi, quanto queste mele, ok, quante quelle broccoli, ok, vediamo cosa posso comprare. Arrivo, cosa c'è? Sono arrivati chi?
No, è arrivato un uomo che non ho mai visto nella mia vita e butta un pacco di soldi nel passeggino
e scappa.
E dice, questo è per voi, per il bambino, non so cosa ha detto, per il bambino sì.
Sì.
E poi corre via.
E scappa via letteralmente.
E scappa via, corre, va correndo e io grido, torna indietro, i tuoi soldi sono qui, torna, io grido, vieni. E okay. Quello niente, quello va. Non
capito?
Si ferma.
Vedi, se lei, Angela, è stata fedele a spingere il passeggino. Non avevamo i fratelli della radio che ci aiutavano.
No.
Ci mi ha offerto. I tempi duri, dovevamo andare a fare viaggi in Italia, passare il cappello e a volte tornava vuoto. Grazie a Dio che tornava il cappello a volte. Va bene, e il Signore ci ammirava. Un'altra volta camminavo, ero a Milano. Cammino per strada, ho già raccontato questo, trovo un rotolo di soldi contanti per terra. Lo raccolgo. Sono $500, ma era il 1977-78, sarebbe come dire 5.000 adesso, $5.000. E dico, grazie Signore, piovuti dal cielo, nessuno intorno, cosa faccio con questi soldi? Li abbiamo usati per Gesù, non è che c'è qualcuno da ridargli, niente. Allora, l'ha fatto in un modo che non era un portafoglio bigliato da visita, che guarda indirizzo, lo deve ridare, e gloria a Dio, guai se non lo ridai. Però $500 contanti in mezzo ad una strada a Milano, vicino alla stazione centrale. Dio è capace di provvedere, d'accordo, fratelli? Quindi non state lì a piangere alle pareti, oh, non c'ho i soldi, oh, vai a evangelizzare. Quante volte io sono stato senza soldi? Tante volte. Cosa facevo? Pacco di volantini, qualche Nuovo Testamento o qualche CD, a quei tempi si usavano cassette registrate col Vangelo, eccetera. Andavo in giro a evangelizzare, davo una cassettina audio, oggi si danno i CD, oppure davo un Nuovo Testamento, un'offerta per la missione di Benedica, la gente vedeva un Nuovo Testamento, dava un'offerta generosa. Allora dice, oh no, proprio non ho soldi, guarda, questo posso regalarti questo. E gli davo un volantino gratis. Non ero in grado di dare un Nuovo Testamento a tutti perché mi costavano 4.000 lire ciascuno. Le pagavo 4.000 lire, e poi prima un po' di meno, poi un po' di più, vabbè, le comprare le librerie evangeliche. E a qualcuno poteva regalarlo, ma non a tutti, perché i soldi... Va bene, oggi, grazie a Gesù, il Signore provvede in un altro modo. Avanti, Angela, dov'è, che numero sei arrivato?
22.
Allora, abbiamo finito il 21?
Credo.
Quindi,
di sì.
Angela, ho risposto o meno? Perché io, sai, predico.
Tu entri in tanti soggetti diversi. Spero che è stato chiaro, sì.
Sì, rileggi la...
Credo che il punto qui è essere fedele nelle minime cose, anche se non hai soldi per uscire dall'Europa. Essere fedele in quello che tu puoi, come l'esempio che hai dato di Giuseppe in Egitto. Giuseppe era schiavo nella casa di Potifar. Quanti soldi aveva Giuseppe? Cosa poteva fare? Niente.
Niente.
Ma era fedele, così fedele, che è diventato il
maggiordomo,
secondo in Egitto.
Il capo della casa.
È diventato il secondo dopo il faraone in Egitto,
sì,
principe d'Egitto. Esatto. Senza avere soldi, senza avere niente di beni materiali, ma la sua fedeltà è stata sufficiente e il resto lo ha fatto Dio.
Cioè, ovunque andava Giuseppe, era fedele nel poco. Era il prediletto di suo padre perché il padre su di lui poteva contare, sugli altri manigoldi, malandrini, delinquenti e assassini e adulteri, che il figlio maggiore è andato a letto con la concubina del padre, Ruben, e ha perso la benedizione. Va bene? Però Giuseppe poteva contare, era il suo prediletto, così invidiosi quelli che lo hanno venduto come schiavo. Che tempi schiavi non è come adesso, vai a lavorare alla Fiat, era dura. Catena al collo, chi vuole comprare questo qua? Capito? E era fedele con suo padre e è diventato il preferito. Fedele con Potifar, capito? Ed è diventato maggiordomo della casa di Potifar. Solo c'era la sua moglie che lo guardava in un modo particolare. In prigione, grazie alla moglie, molto generosa. Chissà che faccia ha fatto questa qua. Quando il faraone ha nominato Giuseppe capo dell'Egitto. Ti immagini la faccia di questa qua. E quando passava Giuseppe col suo carro sfarzoso, uno davanti a lui gridava, legge la Genesi, lo spiega, in ginocchio! Tutti in ginocchio e passava il carro di Giuseppe. Immagina questa qua, quando capitava che arrivava Giuseppe, di inginocchiarsi. Amen?
Sì.
Va bene. E Giuseppe in cielo sarà uno di quelli di un certo, cioè la sposa di Cristo. Quindi, fratelli, adesso è il nostro turno.
Amen.
Sei in una prigione? Sei sotto tentazione, adulterio, pornografia? Se hai dei fratelli, dei parenti intorno che ti vogliono farti la pelle, che ti danno il filo da torcere per un'eredità, ma prendi l'eredità e gliela butti in faccia. Va bene? Non litigate per l'eredità. Ridatela, va bene.
Amen, amen.
Va bene, è capitato anche a me. Ridategliela, ciao, arrivederci. Questo che vuoi, prendi, arrivederci, ciao.
Grazie Gesù, amen.
Mi basta Gesù. Va bene, siate fedeli e un giorno sarete, virgolette, il principe d'Egitto, maggiordomo a casa di Potifar. Andato nella prigione, l'hanno eletto direttore, lo ha scelto, direttore della prigione. Ovunque andava, vedevano un uomo a cuore pieno. Vedono un uomo cuore pieno, una donna, quando vedono a te o a me, domanda con punto di domanda. Quando vedono noi, vedono Gesù, vedono un fedele o vedono un mormoratore. Oh, non mi piace mia moglie. Oh, mio marito è vecchio, non buona nulla. La mia chiesa, Fin quando sei in una chiesa, dell'Odissea, diciamo, fin quando sei lì, devi essere una benedizione. Fin quando giunge il momento di scuoterti la polvere. Ma fin quando sei lì, sei fedele. Va bene?
Amen.
Gloria a Dio.
Sì, grazie, andiamo all'ultima domanda.
Comunque, i fratelli, furgone o non furgone, pregate, il Signore vi darà non solo furgone, ma anche soldi per partire. Perché io arriverà il tempo della fine, chiuderemo la radio, qui bisognerà traslocare in un bosco, dove ci saranno 100 fratelli, 50 fratelli attendati, o case fatte di frasche. E per mangiare scenderà la manna del cielo. Quindi io il tempo della fine me lo immagino con fratelli qui nella zona, e infatti abbiamo delle cartine dove ci sono i boschi. Guardavamo l'altro giorno, vero, le cartine con i boschi, ti ricordi? Stiamo consigliandoci qui, vogliamo andare a pionierizzare, ci sono boschi, non proprio Amazzonia, boschi dove... Infatti siamo andati a visitare quel posto 2 giorni fa, c'eri anche tu, no? Con Deborah?
Sì, sì, è stato
che c'era quella, quel dirupo che scende giù un 300-400 metri, sotto c'era il fiume che passava, e c'erano dei boschi sulle cime, e diceva, guarda qui, questa zona interessante, sono dei boschi senza strade, si può costruire una capanna qui, nelle capanne, magari con più fratelli, e qui chi ci va in questi boschi senza strade? Qui puoi sopravvivere se vuoi farti, virgolette, delle vacanze in tempi particolari di persecuzione, una capanna e vivere una settimana, un mese, forse di più. Capito? Magari per cucinare ci sono queste stufe che si chiamano jet stove. Sono stufe che non fanno fumo. E si possono costruire, sono andato in internet, e si possono costruire con i mattoni. Magari lo posso mettere sulla radio per insegnare ai fratelli come fare stufe con mattoni. Puoi farlo in 10 minuti, basta una carriola di mattoni. Ecco, e queste stufe non fanno fumo. Il segreto è fare un canale di aria che arriva di sotto verso l'alto e brucia tutto, non fa fumo. Quindi vai in un bosco, devi cucinare, però non vuoi fare segnali di fumo all'anticristo. Allora ci sono queste stufe che non fanno fumo. Sono andato, ho investigato, adesso voglio mettere proprio sulla radio appena c'ho un po' di tempo. Va bene? Allora, Angelina, siamo arrivati
al... In conclusione il fratello dice, quali ulteriori consigli puoi darci?
Questo è il punto 22. Allora, in conclusione, amati fratelli, io ho fatto un corso, un libro, cioè in audio, che ci ho messo 47 anni a imparare queste lezioni. Le ho imparate, alcune ho imparate a caro prezzo, va bene? Alcune lezioni ci ho messo anni a impararle, le ho messe in questo libro audio, che si chiama Corso Biblico Profetico, d'accordo? E lo mandiamo gratis, e chi lo richiede, questa è Angela, che bussate alla porta di Angela, lei risponde.
Amen.
Quindi io dico questo, fratelli, aprite il vostro cuore, questo è il mio consiglio più grande che posso darvi. Aprite il cuore e studiate bene questo corso profetico, fratelli. Studiate la guida delle scritture che vi sono contenute, imparateli, queste scritture imparatele, meditatele, e esse vi guideranno, come hanno fatto per me, per la strada giusta, nei labirinti, nelle confusioni religiose e politiche del mondo che ci circonda, queste scritture vi guideranno, va bene? E comunque la mia preghiera, il mio desiderio, innanzitutto, è che queste scritture possano guidarvi da Gesù, possono guidarvi ad ascoltare, ubbidire la sua guida, la sua parola, e possono guidarvi alla volontà di Dio, specialmente a conoscere quello che il Padre vuole nella nostra vita. Cioè, la mia preghiera è che studiando questo corso biblico profetico possiate imparare ad ascoltare la voce di Gesù.
Amen.
Va bene, non è sufficiente leggere la scrittura, i farisei lo facevano, non è sufficiente memorizzare 10 scritture, però suggerisco di memorizzare, ma non è sufficiente, poi, se memorizziamo scritture come pappagalli, come rosario, non è sufficiente. Le scritture devono guidarci a Gesù, al Gesù vivo, allo spirito vivo, alla presenza adesso, non di 2000 anni fa con la Samaritana, ma il Gesù di adesso, che quello là è solo un trampolino di lancio. La Bibbia è un trampolino di lancio, ma adesso non siamo con la Samaritana, non siamo con Lazzaro, Maria e Marta. Non siamo ai tempi di Deuteronomio e Genesi e il libro dell'Esodo, non siamo ai tempi di Mosè. C'è lo Spirito Santo adesso. Nella Bibbia studiamo la storia, va bene? I Vangeli sono vivi sempre, però parlano di esempi che sono passati. E allora sono trampolini di lancio, la Bibbia è un trampolino di lancio, va bene? Per entrare nello Spirito Santo adesso, la volontà di Dio adesso. Cosa devo fare? Adesso. Dove vuoi che vada adesso a sinistra? Adesso. Non Abramo, Isacco e Giacobbe, che lì impariamo cose importanti, ma io non sono Abramo e non sono Giacobbe, io sono fratello Giuseppe, cosa devo fare? Adesso. I fratelli hanno bisogno di guida? Adesso. E ciascuno di noi, va bene, deve mettersi in collegamento con lo Spirito di Dio e ricevere dalla radio, amen, Radio Paradiso, Radio Cristo, Radio Gesù, che trasmette ora e mi dice quali sono le trappole del diavolo davanti a me, che non le vedo, va bene? Alleluia. E quindi c'è gente, siamo circondati da gente in internet, in Italia, i tuoi vicini di casa, la tua chiesa lì vicino, che magari ci dicono cose di ieri, anche cose che i giornali parlano oggi, ma non sono attuali. Cos'è la cosa veramente attuale? Lo Spirito Santo che ci dice cosa fare adesso. Quindi una cosa che imparate da questo corso biblico è ascoltare da Dio. E voglio che imparate questo. Perché io domani posso non esserci più. Voi dovete mettervi in contatto con Gesù. Imparare a conoscere la sua volontà. Fondata sulle scritture. Va bene? E allora, se fate questo, basandovi sulle scritture che questo corso biblico vi dà, scritture, fratelli, memorizzatele, perché vi lanceranno nell'aria e allora starete volando e seguendo la parola vivente di Gesù, di adesso, con me, senza di me, va bene? Quindi il corso biblico è un trampolino di lancio, fratelli. Scritture, mi riferisco alla scrittura, non ai giocarelli, le battute, gli scherzi che faccio con Angela, che aveva con barzellette a volte, scritture, concentrati su quello. Va bene, quindi Gesù, se fate questo, Gesù vi guiderà e sarete sempre un passo più avanti dalle trappole del nemico.
Amen.
Va bene?
Nel nome di Gesù.
Nel nome di Gesù Cristo.
Grazie, Signore.
Amen.
Amen.
Questo è il consiglio che volevo dare.
Sì, la cosa principale è spiritualmente stare così vicini a Gesù che sentiamo la sua guida, la sua voce. Sentiremo quando lui è contento di quello che facciamo, quando lui ci dice cambiare idee, strategia, piani, e lui ci guiderà, ci dirà uscire dall'Europa, non uscire, dove andare, cosa fare. Ma tutto viene dalla nostra relazione personale con Gesù. Sviluppare quella e saremo al sicuro, saremo a posto, perché il resto sono dettagli che lui ci dirà passo a passo. Una cosa ho imparato, perché ho notato che alcuni fratelli e sorelle che ci scrivono sono molto ansiosi, impauriti, cosa succederà e se viene il vaccino e quando sarà il microchip. Io non ho ricevuto da Gesù una guida, una parola, e sono pieni di paura. Una cosa che ho capito quando noi siamo andati via dall'Europa, il Signore non ci ha dato dall'inizio un piano ben perfetto, preparato in avanti per i prossimi anni, per vedere tutto chiaro cosa succederà, cosa devo fare io, come essere al sicuro. Abbiamo dovuto andare per fede. Il Signore ti mostrerà solo il prossimo passo che devi fare. Dopo che tu ubbidisci e lo fai, ti mostra il secondo prossimo passo. Dopo che ubbidisci e lo fai, ti mostra il prossimo passo con passo. Con il Signore devi camminare per fede, non per paura, non per ansia, non aspettarti che ti rivela i prossimi 7 anni in anticipo. Per farti stare tranquillo. Tu devi camminare per fede, confidare in Lui, non in te stesso. E vedrai che il Signore così ti parlerà.
E quando Dio ha chiamato Mosè, gli ha detto, prendi sto bastone e vai in Egitto. E poi Dio gli ha detto, se non ti crede, butta il bastone e diventa un serpente. E poi vai per fede.
Sì.
Non è che gli ha detto, io aprirò il Mar Rosso, li farò annegare tutti.
No.
Ma lancerò grandine fuoco dal cielo. No, non gli ha detto queste cose. Non gli ha detto neanche i guai, le tribolazioni. Infatti Mosè si preoccupava, ma non mi crederanno se vado in Egitto. Il tuo popolo non mi crederà. E Dio gli ha detto, vai e fai i segni che ti ho dato. E Mosè aveva ragione. Sì. Il suo popolo di Dio non gli avrebbe creduto, infatti avrebbe maledetto a Mosè. Sei venuto a renderci la vita più difficile, adesso non ci dà neanche la paglia. Uh-huh. E Dio non gliel'ha detto, vai là e vedrai che te respingono. Ci sono cose che Dio non può dirci, non vuole dirci. A un bambino che sta crescendo non gli dirai, oh figlio mio, quando crescerai, ti sposerai, sai che potresti anche divorziare, lo sai che potrai avere, che so io, forse un incidente di macchina, lo sai che qualche strega ti può mandare una maledizione. Ma è così si fa crescere i bambini. Ma deve, un pazzo farebbe così. Un bambino si fa crescere con l'incoraggiamento, con l'amore, va bene? Col coraggio, tu puoi farcela, forza, puoi farcela, avanti e avanti, perché c'hai Gesù, amen. Perché il Signore ti ama, hai Gesù nel cuore, Filippesi 4,13, tu puoi fare ogni cosa attraverso Cristo che ti fortifica, tu hai lo Spirito Santo, i demoni ti sono sottoposti, Luca 10, verso 19, gloria a Dio, non temere quello che può fare il diavolo, non è niente, perché Salmo 92 dice, 91, dice che lui manderà i suoi angeli e ti proteggeranno, ti assisteranno, andranno davanti a te. Insomma, il bambino si fa crescere. E Dio gli dice a Mosè solamente, vai, io sono con te, ma io sono con te, ma io sono con te. E Mosè ancora, ma l'ira del Signore si accese. Lo vuoi capire che io sono Dio o no? Forse. Vai! Dice, manda chi vuoi, manda Aaron, manda mia sorella, manda qualcun altro. L'ira dell'Eterno si è accesa. Noi siamo così. Signore, manda mia sorella. Grazie. E così fanno nelle certe chiese. Armiamoci e partite. È così che andiamo a salvare il mondo. E sfido che il mondo è andato a catafascio, perché le chiese sono a catafascio. Nel nome di Gesù Cristo.
Yeah, amen. Grazie.
Allora, Gesù. Se non c'hai altro, io passo e chiudo.
Spero che abbiamo risposto a molti fratelli che avevano domande sulle preparazioni per il tempo finale. Ma se avete altre domande che forse noi non abbiamo pensato, scriveteci. E credo che per oggi possiamo anche fermarci qui.
Grazie, Gesù. Grazie, Signore. Sì, è stato più lungo di quello che pensavamo. Ma un fratello che ti manda 22 domande non è che...
Colpa sua.
Non è che capita tutti i giorni, dico, un fratello no. Così ha bussato 22 volte. Grazie a Dio abbiamo cercato di rispondere.
Ma le domande sono molto concise e chiare, brevi, però le risposte ho visto che sono abbastanza ampi.
Sì, ma sono domande intelligenti. Questo ragazzo, questo fratello ha fatto domande che i fratelli hanno bisogno. Quindi questo è un fratello prezioso, un fratello pastore che pensa al bene di tutti.
Sì, sì, sì.
Dio lo benedica.
Sì.
Grazie, Signore. Allora, c'ho qualche scrittura, vorrei concludere con qualche scrittura, posso?
Sì.
Isaia 55, 6.
Isaia 55, 6. Cercate il Signore mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino.
Giunge il momento che il Signore lo invochi, come dice Amos 8:11, e non lo trovi, perché non l'hai invocato quando dovevi invocarlo. Mi cercheranno, non mi troveranno. Perché scoppia la tribolazione, scoppia il virus, scoppia il diavolo, scoppia un Hitler, scoppia uno Stalin, esplode un'emergenza e tu sei, come si suol dire nel proverbio, scusate, Signore, con le brache calate mezzo a fiume, dicono in America, ok? Scusate, a volte ci vuole... Insomma, dobbiamo svegliarci, ragazzi. Va bene. Perché? Perché cercate me? Dice, mentre lo si può trovare. Perché? Perché giunge un momento che non lo puoi trovare. Capito? Quanti fratelli avrebbero preferito non passare il coronavirus in Europa? Perché? Adesso sì. Tutti vogliono partire, perché sì, non vi siete? Sono anni che il Signore ci avverte, va bene? E con più aspettate, con più sarà dura. No? I politici dicono tutto sarà a posto, no, non sarà tutto a posto, sarà peggio. Mm-hmm. Ma mi aspetto, c'è questo pastore americano, vi ho parlato settimana scorsa, che dice che a novembre scoppierà l'America, salterà per aria. E dice, Washington, ho visto una visione in fiamme, l'ha visto. È un pastore che a me mi sembra che sta profetizzando giusto. D'accordo? Sta dicendo un sacco di cose che il Signore ci ha mostrato da anni. Quindi a novembre, quando se Trump venisse eletto, salta tutto. Una guerra civile che deve intervenire le Nazioni Unite, perché l'esercito americano può fare niente, perché guerra civile l'esercito può fare niente, da che parte si schiera. Mm-hmm. Va bene. Infatti dice Isaia 55, cercate il Signore mentre si può trovare, invocatelo mentre è vicino. Va bene, sta sorgendo un Hitler, siamo nel 1930, fuggite dalla Germania. Va bene, qui sta sorgendo uno peggio di lui. Isaia 30, 21.
Isaia 30, 21. Quando andrete a destra o quando andrete a sinistra, le tue orecchie udranno dietro a te una voce che dirà, questa è la via, camminate per essa.
Allora, dice Isaia 55, 6,
bella questa.
Cercatelo mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. Il Signore, naturalmente, nel nostro cuore è sempre vicino, ma se disubbidiamo, sì, è nel nostro cuore, ma la sua salvezza è passata. Perché? Perché la donna doveva fuggire nel deserto, Apocalisse 12, 14, sulle ali all'aquila, non è fuggita, non doveva fuggire, adesso non può più fuggire. C'è il coronavirus adesso, domani c'è il marchio della bestia. E più tardi ci sarà il crollo finanziario, gli aerei non partono. Va bene? Sto cercando di spaventare? No, vi sto dicendo quello che succederà. Le cose peggioreranno.
Però questa scrittura ci dà tanta speranza, perché dice quando andrete a destra o a sinistra il Signore ci guiderà e sentiremo che Lui dice questa è la via, cammina qui. E
sì,
questo è veramente incoraggiante.
Se lo invochiamo, e allora sentiremo una voce, ma dobbiamo invocarlo quando Lui ci chiama, non quando vogliamo noi.
Amen.
Va
sì.
Bene?
Sì,
e
sì.
Allora se lo invochiamo quando Lui ci chiama, sentiremo una voce che dice quando andrete a sinistra o a destra, le tue orecchie sentiranno una voce che ti dirà questa è la via. Non ti dice quale via. Non ti dice vai in questa nazione, ti dice sentirai una voce. Frate Giuseppe non può dirti, perché molti mi scrivono, Frate Giuseppe ti prego, ti supplico,
sì.
Quale nazione posso
Dimmi
andare?
Dove andare,
guarda,
cosa fare?
È già tanto che vi dico, Sud America è un buon posto. Però riguardo a venire qua io non posso dirvelo.
No.
Perché andate in un posto, magari uno è un lazzarone che non vuole lavorare, fratello Giuseppe è un falso profeta, mi ha detto di venire qua in questa nazione e la benedizione non c'è stata, ma attenzione che tu magari sei un lazzarone che non vuoi alzarti la mattina, capito? Perché abbiamo visto anche questo, lazzaronite acuta, e qui c'è da combattere come ovunque, qui non è che vai fuori l'ombrello e piovono i soldi, andate a lavorare, sudare, dati da fare.
Sì, ma anche perché non crediamo in quel tipo di ministero profetico come fanno in alcune chiese, che fratello Giuseppe profetizza a qualcuno dove andare, cosa fare, ubbidisce al profeta. Questo noi non facciamo, non crediamo.
No, non ci credo.
Anzi, ognuno deve sentire la voce di Dio individualmente, perché lo Spirito Santo è dappertutto, parla a tutti e tu da solo puoi sentire la voce di Dio. Devi solo collegarti con lo Spirito Santo, non aspettare un profeta che ti dice ogni passo cosa devi fare.
E poi quando non c'è profeta cosa fai?
Non funziona così.
Ah, chiudo gli occhi e vedo una visione, vedo un bell'uomo biondo nella tua vita.
No, grazie.
E io cosa vedo? Ah, nella tua vita vedo una bionda, anche, aspetta, una bella brunetta. Io non ci credo a questa profezia.
No.
Una sorella mi ha scritto una volta, mi fa, fratello Giuseppe, mostrami cosa ti dice il Signore su di me.
Mm-hmm.
Cosa ha detto? Ho fatto un sogno, mi ha detto, qualcosa così. Gli ho risposto, ho detto sì, mi racconti, gli ho chiesto su cosa, mi dici su cosa devo pregare. No, te lo devo dire al Signore, il Signore deve dirti su cosa ho bisogno e anche l'interpretazione, anche, ho detto ma senti, scusa un attimo, mica tu sei Nebuchadnezzar che io devo andare a scoprire l'interpretazione di un sogno che tu ti sei dimenticato. Abbi pazienza, ho detto no caro, no, io, no questa cosa qui io, a me non mi piace. Cioè tu metti in ginocchio, preghi, digiuni, va bene. Almeno raccontami il sogno, raccontami il quesito da chiarire e non il chiarito da quesire. Cioè, raccontami.
Quindi sentire la voce di Dio dipende da ciascuno di noi. Non è che Dio parla ad uni però non ad altri. dipende da noi se sviluppiamo ogni giorno quella relazione intima con Lui per connettarci con Lui e sentire la sua guida. Dipende da noi individualmente.
Il mio lavoro, e non so se lo sto facendo abbastanza bene, Dio mi aiuti, è di insegnarvi ad ascoltare la voce del Signore, non essere eroina dipendente, cocaina dipendente, frate Giuseppe dipendente, sì, o Angela dipendente. No! Perché questo lo fanno i falsi profeti, e quando non c'è il grande guaritore della televisione che alza la mano, tutti cadono per terra, e quando non c'è lui? No, io devo insegnare. La più grande cosa non è guarire le persone, liberare dei demoni, no, la più grande cosa è ascoltare la voce di Dio. La più grande cosa è mettervi in contatto con Gesù, così che quando il fringuello Giuseppe non c'è più, il fratello Giuseppe, voi siete in contatto con Gesù, con Giuseppe o senza. Va bene? Giungerà il tempo che credo saremo tutti i fratelli della zona, fratelli però con la F maiuscola, quelli minuscola, vanno per la loro strada. Va bene? Saremo in un bosco, in una giungla, che ne so io. Va bene? Però ve lo deve dire il Signore, se essere qui o no.
Amen.
E allora se cerchi il Signore, mentre lo si può trovare, quando è che si può trovare il Signore?
Quando lo cerchiamo.
Al più presto possibile, non domani.
Amen.
Va bene? Isaia 35:9. E allora? E allora se lo cerchi il Signore, sentirai quella voce e ti dirà a destra, a sinistra, avanti, di corsa, aspetta un momento, calma, alt, pronto, parti, fermati, parti. Cioè, in una battaglia, va bene, c'è il comandante col cannocchiale sulla collina e le trombe. Dice, trombettiere, l'ala destra attacchi, trombettiere, l'ala sinistra si fermi, trombettiere, le riserve si preparano, capito? La tromba ti dice cosa fare, cosa non fare. La riserva si prepara, pronti, baionetti in canna, pronti, andiamo all'attacco. Capito? E il soldato non sa se deve attaccare, fermarsi, sparare o riposarsi. Il soldato non lo sa.
Sì.
D'accordo? Però ascolta la tromba. Qual è la tromba? In questo caso la voce di Dio. Ce l'hai con la scrittura?
Isaia 35:9.
Sì.
In quella via non ci saranno leoni. Nessuna bestia feroce vi metterà piede o vi apparirà. Ma vi cammineranno i redenti.
Capito? Il Signore ti metterà una via che non ci saranno bestie feroci, traduzione, non ci sarà l'anticristo, non ci saranno indemoniati, non ci saranno le capre, i caproni con i cornoni, e la via delle pecore.
Amen.
Va bene? Nessuna bestia feroce con dell'anticristo, ma vi cammineranno i redenti. E questa è la via della sposa, tempo della fine, che va nel deserto, il deserto spirituale che non c'è la chiesa statale a dare l'acqua santa. Un posto che, come Davide, che si rifugiava, primo libro di Samuele, da quella capra di re Saul, un caprone, il re, una specie di piccolo anticristo, piccolo in un certo senso. Isaia 48:17 e ci fermiamo qui.
48:17.
Sì, pazienza, fratelli, l'ultimo. Poi vi
così parla il Signore, il tuo Redentore, il Santo di Israele.
Io sono
il Signore, il tuo Dio. Che ti insegna
per il tuo bene,
che ti guida la via che devi seguire.
Hai capito? Cioè, se cercate il Signore, se cerco il Signore, se cerchiamo il Signore, ogni giorno, cosa ho detto, Angela?
Ogni giorno.
Oh, non la domenica su una panca per becca morti. Non la chiesa delle sedie a rotelle per handicappati, domenica mattina venite qua. Paga e ti danno l'hamburger, c'è il drive-in, McDonald's, vai con la macchina, basta sportello, due hamburger, quattro patate, pronto, qui, cash. Ecco, vai in chiesa, quattro hamburger, una polpetta, una salsiccia domenicale tolta dal congelatore, messa nel microwave, pronto, la predica della domenica. Oh, qui dobbiamo essere discepoli, apostoli, qui dobbiamo ascoltare il Signore tutti i giorni. Ogni santa mattina svegliarsi, non col rosario, ma svegliarsi con Gesù, chiudere gli occhi, prima di appena metti i piedi per terra, pregare, non aspettare che il diavolo venga incontro dal tuo letto al bagno, pregare di Gesù, un nuovo giorno per te, gloria a Dio, Signore, ti benedico, Signore, oggi voglio amarti. con tutto il mio cuore, come ogni giorno, aiutami Gesù, e prega così mentre arrivi, mentre cerca di arrivare a quel bagno. Cioè, questo sono, capito, fratello? Appena si accende il motore del cervello, prima che arriva il diavolo a cercare con le sue bugie, subito cercare, invocarlo mentre è vicino.
Amen.
Signore, Signore, insegnami ad essere la tua sposa, insegnami a cercarti, a ascoltare la tua voce, perché solo la tua voce mi può mostrare come evitare la trappola del diavolo. Signore, ci sono trappole davanti che non le vedo, ci sono le frasche, sembra una bella strada, cammino sopra, casco dentro una buca con le lance, divento uno scolapasta tutto pieno di buche. Signore, il diavolo ha fatto una trappola, ma tu lo vedevi il diavolo mentre la preparava la trappola? Ha visto l'esca lì davanti, magari la pecorella, quello che è? Grazie, Signore. E la protezione da queste cose si ottiene contattando, mettendosi in contatto, vabbè, no Facebook, Twitter e compagnia bella, compagnia brutta, ma con Gesù, quello che ci ama. L'uomo del Calvario, quello che ci ha amato fino all'ultima goccia di sangue. Va bene, fratelli, con questo vi saluto, vi benedico. Nel nome di Gesù Cristo, scusate se ci siamo dilungati, perché vi vogliamo bene. Va bene, ma perché vi vogliamo bene non vogliamo dilungarci tanto. Gloria a Dio. Angelo, mandiamogli un bacio, un abbraccio, Signore vi benedica.
Amen.
Nel nome di Gesù.
Grazie,
che Signore benedica, vi protegga.
Grazie, Gesù,
ci concludiamo con una preghiera, Signore.
Grazie, Signore.
Sì, con i nostri fratelli, con le nostre sorelle. Benedici,
nel nome di Gesù.
Hanno bisogno il loro cuore bisogna essere consolato.
Amen.
Il loro cuore bisogna essere scaldato, Signore. Scaldali tu, Gesù, che il tuo Spirito Santo è con loro.
Amen. Grazie,
Signore, dagli un abbraccio forte, forte. Fagli sentire, che sentano quanto vicino tu sei. Tu sei più vicino del più vicino che abbiamo dei vicini. Tu
grazie,
sei dentro,
Signore,
di noi, nel nostro,
amen,
cuore. In nome di Gesù Cristo, amen.
Amen.
Vi bacio, vi abbraccio.
Gloria,
preghiamo,
Dio,
sempre,
amen,
per,
grazie,
voi, fratelli.
Signore, sì.
Siete,
sì,
sempre,
sì,
la nostra preghiera. Dio lo sa.
Amen.
Il Signore lo sa.
Sì.
Siete sempre la nostra preghiera.
Sì. Grazie,
vi
Gesù.
Vogliamo tanto, tanto bene, fratelli.
Grazie.
E non vedo l'ora che viene il paradiso, il regno di Dio, così che finalmente possiamo vederci di persona. E chi viene in queste zone, che salta su qualche aereo, succederà anche qui. Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Amen. Ciao fratelli,
amen.
Vi amiamo e preghiamo sempre per voi, per la vostra protezione, e che il Signore vi guidi solo e solo sempre nella sua volontà. Ciao, ciao, vi amiamo.
Amen. Amen.
Guardiamo con fede più là. giorno vero.